fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Si suona rock and roll, bianconera, l'unica che conta. Esordiamo sempre così in questa disgraziata trasmissione che si chiama Fuori di nome e di cognome di Juve. Quando sono le 15:07, quando Manuel Moroni a regia e quando so che tutti voi siete arrabbiati, ne hanno parlato molto ma molto bene tutte quante le trasmissioni prima della mia, quindi io subito vi arrivo a chiedere, perché poi ho anche una cosina da dirvi su Szczesny, vi arrivo a chiedere che cosa vi lascia questa prima giornata, questa prima partita della Juventus, perché io vi do il mio modestissimo parere. Io ho visto una partita in cui la Juve poteva vincere concretamente, cioè se la Juve avesse vinto 3-0 non avrebbe rubato assolutamente nulla. E soprattutto vorrei segnalare il gol di Cristiano Ronaldo, il gol annullato per fuorigioco. Tra l'altro aboliamolo questo fuorigioco millimetrico, il fuorigioco di spalletta, di non è calcio, per il semplice fatto che se il VAR traccia la linea a livello tridimensionale, una cosa del genere è proprio impercettibile, lontana dalla realtà, è qualcosa che calcisticamente non possiamo prendere in esame. Ma anche quando c'era tutto quanto il marasma delle polemiche della serie, il giorno prima non c'era il VAR, il giorno dopo il VAR c'è, non c'è, di qua, di là, di su, di giù, ecco, ogni volta le polemiche ci sono sempre state e non ci sono mai state per questi fuorigioco millimetrici, questi fuorigiochi millimetrici, quindi basta. E questo per dirvi che il gol di Cristiano Ronaldo e la successiva esultanza mi hanno dato l'idea, e ve lo dice uno che Cristiano Ronaldo, insomma, ne ha parlato, io non ho parlato di Cristiano Ronaldo e la mia opinione la conoscete molto bene, però su Cristiano Ronaldo che cos'è che vi voglio dire, amici miei? Quell'esultanza lì non è di un giocatore mentalmente fuori dal progetto. Poi possiamo dibattere sulla questione legata al fatto che non è entrato dal primo minuto. A me onestamente non interessa che non ha cominciato dal primo minuto. Secondo me il motivo è uno soltanto. E qual è questo motivo? Il fatto che Cristiano Ronaldo in buona sostanza mentalmente era anche un po' scollegato rispetto a tutto quello che era successo questa settimana, perché si era parlato di lui e il post e tutte quante le polemiche annesse. Me l'aspettavo io onestamente una decisione di questo tipo da parte di Max Allegri, ma anche poi per essere imprevedibili, perché la formazione della vigilia tutti quanti la ipotizzavamo, e c'era Cristiano Ronaldo titolare con Chiesa e con Dybala. Scusate tanto se si vuole essere anche un po' imprevedibili, secondo me Ronaldo ha fatto il suo, è entrato e ha cambiato la partita. Purtroppo c'è questa regola del VAR sul fuorigioco millimetrico, ditemi che cosa volete, io magari sarò amante del calcio vecchio, di quello che non conta niente, di un calcio che forse non esiste più, però onestamente a me non appassiona. Amici miei, scatenatevi, siete tantissimi, ditemi la vostra, soprattutto con vocali al 340 54 25 324. Che cosa vi lascia Udinese Juventus e soprattutto come giudicate la prestazione dell'attacco? Perché secondo me dobbiamo prendere in esame l'attacco della Juventus. L'ultimo anno d'Allegri si diceva la Juventus segna troppo poco. Io vi voglio chiedere come giudicate la prestazione dei nostri attaccanti. Onestamente ho anche letto di critica Morata che non ho capito. Secondo me Morata si è mosso bene soprattutto nel primo tempo, una partita di grande generosità, ha preso anche un palo, è stato sfortunato. Secondo me una buona prestazione da parte di Morata, ottima quella di Paolo Dybala, anzi eccelsa. Paolo Dybala deve rappresentare presente e futuro di questa Juventus. È un giocatore universale, è un giocatore troppo importante per noi, è un giocatore che nessuno ha, è un giocatore di livello internazionale, di caratura mondiale, non mi interessa se pensate che esagero, ma Paolo Dybala fa nettamente la differenza in questa Juventus. Ho letto diverse critiche a come è entrato Dejan Kulusevski, secondo me ci sta, ma più che altro il problema è che non abbiamo ancora capito il ruolo di questo giocatore qui. E vengo ora al capitolo centrocampo, amici miei, perché Bentancur ha fatto l'assist e siamo tutti contenti, però la coppia in mezzo Bentancur Ramsey non gira. Secondo me questa coppia di mediani fortunatamente adattata, perché Locatelli non era al meglio, perché non c'era Rabiot, perché McKennie era squalificato, ecco, secondo me è una coppia che non funziona e Ramsey in quel ruolo lì non funziona. Mi dispiace dirlo, però non è cosa sua. Io lo vedrei più mezzala, se proprio deve essere considerato un'alternativa, però non mi sembra un giocatore mentalmente sul pezzo, fisicamente sul pezzo, mi sembra un giocatore fuori dagli schemi, vi dico la verità. Ron Ramsey non mi è piaciuta la sua prestazione, Bentancur sufficiente, ha fatto un ottimo assist, però poteva far meglio, soprattutto nell'occasione del secondo gol, anzi no, nell'occasione del rigore, dove secondo me c'è stato un triplice errore oltre a quello macroscopico di Szczesny, e ora ne parlo amici miei e mi farò insultare da voi, però nell'occasione del rigore secondo me hanno sbagliato in tre, ha sbagliato stato De Ligt che ha rotto la linea, ha sbagliato Bentancur e poi Ramsey è rimasto troppo statico, tant'è che Danilo è dovuto sopraggiungere all'improvviso staccandosi dalla sua marcatura, e alla fine è successo quello che è successo con l'errore di Szczęsny, perché Szczęsny ha sbagliato la parata, e sono cose che non devono succedere. Comunque Bentancur sufficiente, assolutamente. Altro aspetto che vorrei tenere in considerazione è anche Cuadrado. Secondo me Cuadrado deve giocare esterno alto. Esterno alto fa gol e esterno alto, amici miei, è letale. E ora arrivo al capitolo Szczęsny, perché mi voglio far attaccare da voi. Lo so, siete tutti arrabbiati. Non è un portiere da Juventus, è un portiere che non merita di stare dov'è. Meglio Perin, codice fiscale in panchina. Allora, io vi dico, ho letto tanti commenti, molti invocavano alla Juve che dovesse prendere Gollini, che dovesse prendere un qualsiasi portiere, non Wojciech Szczęsny. Ma secondo voi, poi liberi di attaccarmi, perché il calcio è bello perché è vario e l'opinione di Luca Cavallero non conta niente, e sono d'accordissimo con chi lo dice, sono d'accordissimo e non lo biasimo, però secondo voi, con tutti i problemi che ci sono stati a livello economico, non solo legati alla Juventus, ma a tutti quanti i club a livello europeo e mondiale, e lasciate perdere le dovute eccezioni, amici miei, lasciate anche perdere l'Inter, che secondo me non si è rinforzata ma si è indebolita, però parere personale, ecco, alla luce di tutto questo, era più urgente prendere un centrocampista e un attaccante, oppure andare a fare la corte a Donnarumma o a qualsiasi altro portiere in Europa per sostituire Szczęsny? Io dico che secondo me l'urgenza più grande della Juve era a centrocampo, e ben venga l'acquisto di Locatelli in questo senso. Così come in attacco c'era da prendere un altro attaccante ed è stato preso Caio Giorgi. Poi vedremo come carburerà, secondo me dopo la sosta lo inizieremo a vedere. Però secondo me le urgenze erano altre, non il portiere. E io non mi faccio condizionare da un'annata disastrosa come la scorsa con Andrea Pirlo, dove ogni cosa è girata male e a livello singolare tutti quanti i giocatori sono calati. Tutti. A parte Cristiano Ronaldo, anzi anche Cristiano Ronaldo è stato sotto dimensione, però a parte Cristiano Ronaldo che ha segnato sempre i suoi soliti gol, e dall'altra parte Federico Chiesa, che è stata la rivelazione della scorsa stagione. Anche Szczęsny è stato vittima di questa stagione disastrosa a livello corale, e soprattutto non lo giudico sulla base, vi stavo dicendo, della scorsa stagione e di una prima partita di campionato. Perdonatemi, io la penso così onestamente in tutta quanta la mia umiltà. Per me la Juventus ha fatto bene a non prendere un altro portiere e ha fatto altresì bene a concentrarsi su altre prerogative, che erano un centrocampista, punto primo, e punto secondo un attaccante. 340 54 25 34, amici miei, scatenatevi, vi leggo perché siete tantissimi. Allora, ciao Luca, concordo tutto con te, scatenatevi, ditemi la vostra sulla partita, sulla fase offensiva, soprattutto come avete visto la Juve muoversi davanti, se siete soddisfatti. Io torno a ripetervi, cioè non avremmo rubato nulla, secondo me la Juventus meritava di vincere con l'Udinese, e non concordo, e ve lo dice uno che Allegri l'ha criticato, e non mi rimangio quello che ho detto, io però l'ho criticato Allegri, e non concordo ai paragoni tra la Juve di Allegri e la Juve di Pirlo, sono la stessa cosa, perché ho letto anche questa. Secondo me ci sono stati dei passi in avanti significativi, poi il risultato è quello che conta, sono d'accordo con voi, sono due punti persi ed è qualcosa di inaccettabile quello che è successo, io sono d'accordo, dovevamo vincere, due punti persi e si parte male, e sono d'accordissimo con voi. Però, amici miei, a livello di prestazione, io sono a livello complessivo soddisfatto. Considerato che era la prima di campionato, considerato il fatto che l'Udinese, e perdonatemi se in questa fase conta, però l'Udinese ha fatto tutta quanta la preparazione con tutti quanti i giocatori. Noi ci siamo ritrovati il 3 di agosto, tutti quanti insieme, il 2, perdonatemi. Quindi perdonatemi se partivamo in una condizione un po' di ritardo. E perdonatemi soprattutto se non è così automatico dopo il terzo cambio d'allenatore in 3 anni assimilare dritto per dritto tutti quanti i concetti. È normale che ci siano ancora degli errori, come giusto che sia. È normale che alcuni giocatori siano ancora in fase di rodaggio. È normale che alcuni giocatori siano per certi aspetti ancora oggetti misteriosi. Lo stesso era Ramsey, non sappiamo qual è il suo ruolo, sono passate 3 stagioni da quando la Juventus. Bentancur quest'anno si rilancerà, sì oppure no? Cuadrado giocherà alto o basso? Cioè ci sono poche certezze in questa Juventus, come è normale che sia. Ronaldo, fino al 31 agosto tutto può succedere, e io uno spiraglio di porta lo tengo aperto, vi ho dato la mia opinione. L'esultanza di Ronaldo al gol non mi sembrava di un giocatore mentalmente fuori dal progetto, però lungi da me, perché non ho fonti e fumo non ne vendo, voglio essere onesto intellettualmente, lungi da me dirvi se Ronaldo resta o va via in questa fase. Allora, leggo i numerosissimi messaggi, siete tantissimi, continuate a scatenarvi al 340 54 25 34, sottoscrivo ogni parola di Allegri. Szczęsny un portiere di livello europeo, e la Juventus ha fatto bene a non muoversi sul mercato in questa fase. Perdonatemi, ma le urgenze di questa sessione estiva erano un centrocampista, un attaccante e un terzino sinistro. Il portiere a livello complessivo ci sta. Io non sto dicendo che Szczęsny è il miglior portiere della storia del calcio. Szczęsny è un buon portiere. Se poi lo vogliamo giudicare dal doppio errore di ieri, lo vogliamo giudicare dalla scorsa stagione, amici miei, alzo le mani. Alzo le mani. Poi quando Szczęsny farà una parata e salverà la Juventus, perché poi magari con l'Empoli parerà un calcio di rigore, farà una prestazione sontuosa, non venitemi a raccontare all'improvviso che grazie Tech ci hai salvati, perché se no non va bene. Manteniamo alta la coerenza. Avremo poi l'ospite in collegamento dopo alle 15:20, abbiamo anche tantissimi vocali, la vostra voce è universale in questa trasmissione. Prego Manuel.
Ciao, buongiorno, sono Andrea da Roma, buongiorno a tutta la Bianconera. Stavo dicendo che forse Dragosin potrebbe andare in prestito.
Certo, certo, sì 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 sì.
Che io non capisco, non ho capito quella di Bial, come non capisco quella di Ranocchia, vabbè. Comunque, ora facciamoci dare Cragno, cerchiamo di prendere Cragno, perché Tech, ragazzi, sta in fase calante, un portiere in fase calante difficilmente torna ai suoi livelli, fatte eccezioni. Io lo dico da ex portiere, quelli sono errori di un portiere in fase calante che non tiene più la concentrazione per 90 minuti. C'è poco da fare, capita, perché la carriera di un portiere magari può finire anche prima, non è neanche che tutti sono Gigi Buffon. O se no puntiamo su Perin, che è un ottimo portiere, conta la testa adesso, non tanto la tecnica. Forza Juve.
Allora, sto leggendo anche qualche messaggio testuale, amici miei, vi dico anche con grande franchezza, voglio fare un appello ai tifosi che andranno a vedere Juventus-Empoli allo stadio, soprattutto appunto incontriamoci, diamoci un rendezvous, si dice così, prima della partita, però voglio fare un appello a tutti quanti voi, non fischiate Szczęsny, non fischiate nessun giocatore della Juve, è una festa tornare allo stadio, è un'occasione che finalmente abbiamo, non fischiate i nostri giocatori. Per esempio leggo, spero che il titolare sarà Perin, poi leggo un altro messaggio, ciao Luca, mi sa che da oggi Tech piacerà solo a te, lasciamo perdere dare le scuse dei pali o dei fuorigiochi millimetrici, c'è esagerata esaltazione per Locatelli, manco fossimo una Fiorentina qualunque, vuol dire che l'unica cosa buona fatta sul mercato è Max, dirigenza inutile, ma un Sartori e un Carnevali erano proprio così impossibili, ad oggi siamo pieni di scorie dei due pessimi mister degli anni passati. Questo è Dario da Palermo. Amico mio Dario, non mi attacco alle scuse dei fuorigiochi millimetrici, perché la Juventus doveva vincere assolutamente, e soprattutto un palo, un tiro sbagliato, e io sono d'accordissimo con questa tesi, però da qui a farne un'analisi disastrosa, che nulla va, che ci muoviamo male, che non facciamo pressing, che non funziona nulla, io non sono d'accordo, perché a me ieri è sembrata una Juve al 75%. Ve lo dico con grande onestà, al 75%. Il 100% lo vedremo dopo la sosta per le nazionali, ma è normale. Ci siamo iniziati ad allenare il 2 di agosto. Gli altri sono partiti tutti prima di noi. Noi avevamo un blocco consistente di giocatori fondamentali, Bonucci, Chiellini e Chiesa. Ma di che cosa stiamo parlando? Anche Bernardeschi, perché Bernardeschi poi sta giocando in questo avvio. Quindi avevamo 4 giocatori di vitale importanza che sono subentrati successivamente. Successivamente rispetto a tutte quante le altre squadre che stanno lavorando tutte quante insieme dall'inizio. Quindi io queste analisi disastrose non le condivido. Sul fuorigioco millimetrico è una mia idea, non è calcio. Non è calcio. Io il gol di Cristiano Ronaldo lo avrei dato regolare, ma anche se lo avesse fatto De Olofeu, lo avrei dato regolare. Perché questa regola io la vado a contestare. Non si può concepire calcio in questa maniera. Il fuorigioco d'unghia, di piede. Da quando c'è la tecnologia, veramente ci siamo incapponiti in una maniera davvero complessa da commentare, vi dico la verità. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
Wow, ciao, se c'è anche Vigiliano, sono Lorenzo. Ciao. Colle Valdezza.
Ciao Lorenzo.
Quello che mi lascia a me la partita di ieri sera è la consapevolezza di una ritrovata solidità di squadra, la consapevolezza di una squadra più pragmatica e rispetta più il DNA nostro. Logicamente come un oggetto imperfetto uscito dalla progettazione che deve essere registrato e regolato a dovere, sia come meccanismo generale sia come singoli componenti del meccanismo. Io non do la croce addosso a Szczęsny, quando sbaglia un portiere, ragazzi, succede questo, si prende gol, ha avuto la sfortunaccia di sbagliare due volte nella stessa partita. Io prendo come mantra le parole degli Allegri a fine partita, meglio sia successo ora e più avanti. Forza Juve, a presto.
Partendo dal presupposto che non debba accadere, onestamente, secondo me l'analisi di Allegri poi è quella che dobbiamo tenere in considerazione, ossia in certi frangenti nessuna esitazione, il pallone va in tribuna se è la linea di passaggio occlusa, come l'aveva voi Szczęsny. Siete tantissimi, 340 54 25 324, continuate a scatenarvi, ma banda alle ciance, abbiamo in collegamento un graditissimo ospite, Enzo Bucchioni. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi, ben ritrovati a tutti, è un grande piacere, ciao Luca.
Enzo, voglio subito partire dalla partita di ieri. Come giudichi la Juventus? Sì. Dovessi dare una percentuale di prontezza della Juventus, di come sta la Juventus rispetto alle altre big, come la valuti?
Ma non benissimo, ma per una ragione molto semplice e preventivabile, e deve tornare ad essere la Juventus di Allegri, e non l'è ancora. Deve liberarsi delle scorie di questo passato, perché negli ultimi due anni le è stato chiesto in generale, e gli interpreti sono quasi sempre gli stessi, di giocare un tipo di calcio diverso, di avere una mentalità diversa, costruire, è mancato il carattere, che è una cosa fondamentale della Juventus di Allegri, delle Juventus di Allegri, cioè la gestione dei momenti, il capire cosa devi fare, e questo è una cosa sulla quale l'allenatore dovrà lavorare. Cambiare mentalità non è mica facile, perché vieni da una riconversione che devi fare e non è così automatica. Si è visto questo, perché poi in alcuni frangenti la Juventus ha anche giocato bene all'inizio, belle trame, il gol di Dybala è venuto da triangolazioni molto efficaci. Poi a un certo punto però questa squadra si è persa, e manca questo, manca la maturità, manca il ritornare alle caratteristiche del calcio che vuole Allegri. Ci vorrà del tempo, non è che ritorna arriva Allegri con la bacchetta magica e rimette tutto a posto quello che è stato qualche danno, perché è stato fatto anche qualche danno nel recente passato.
Certo, sono d'accordissimo con te sotto questo aspetto, e soprattutto ti chiedo, visto che tu lo conosci anche personalmente Massimiliano Allegri, insomma, come lo hai notato anche a livello caratteriale dopo la partita, come ha vissuto questa prima partita, e soprattutto le spiegazioni che ha dato subito dopo la partita? Ti ha dato l'idea di un allenatore che è consapevole di avere in mano la situazione, oppure che è anche consapevole del fatto che la strada si è salita, bisogna aspettare almeno la sosta per le nazionali per poter compattare tutto quanto, perché la squadra si è trovata soltanto il 2 d'agosto al completo?
Ma mi è sembrato un uomo, una persona, un allenatore che sa che dovrà fare un grande lavoro. Come ho detto prima, non si riallaccia un filo che si è spezzato due anni fa. E mi è sembrato anche lui alla ricerca di questo. Il lavoro che dovrà fare tanto l'ha capito, le situazioni da risolvere ci sono, a cominciare dal caso Ronaldo. Ecco. E forse un po' di rodaggio lo deve pagare anche lui. Due anni di stop non voglio dire che ti imborghesiscono, però ti tolgono qualcosa, e non ho visto quell'allenatore prontissimo in tutte le situazioni. Se devo dire la verità vera, non mi è piaciuta moltissimo neanche la formazione iniziale. Troppe esclusioni, cioè è vero che qualcuno non è ancora in forma, l'europeo, tutto quello che vuoi, però lascio perdere Ronaldo, un caso a parte, quello l'avrei fatto anch'io, però Kulusevski, Chiesa, tutti insieme, persino Locatelli. Certo. Lo vedi, Abraham ha giocato subito, no? Nella Roma, è arrivato più o meno giovedì quando è arrivato Locatelli.
Sì.
Locatelli è un giocatore pronto, è italiano, conosce la lingua, conosce i compagni della Juventus con i quali, alcuni dei quali ha giocato in nazionale, quindi io l'avrei messo dentro subito, quando a centrocampo sei in difficoltà e ti mancano tanti giocatori. Insomma, però anche questo fa parte di un rodaggio che la Juventus deve pagare.
Sicuramente sono d'accordo con te, Enzo. E guarda, voglio proprio toccarlo all'argomento Cristiano Ronaldo, e vengo all'esultanza del gol che è stato annullato. Ti chiedo, secondo te è stata l'esultanza di un giocatore che mentalmente e soprattutto consapevolmente fuori dal progetto, oppure di un giocatore che veramente è stato escluso per scelta tecnica di comune condivisione con l'allenatore?
Non lo so, guarda, Ronaldo è una sfinge, è veramente una sfinge. Quando in panchina, l'abbiamo visto anche prima del gol, no? Esultare, dare consigli ai compagni, e l'ho pensato, ma guarda, è sempre davvero uno dentro il progetto. Poi parallelamente sai che il suo procuratore da due mesi lo sta proponendo a destra e a sinistra, lo sta proponendo al Paris Saint Germain, l'aveva proposto al Manchester United, forse c'è stato qualcosa con il City, lui si sta guardando attorno. Però nel momento, poi i giocatori sono, anche se sei Ronaldo, sei sempre un ragazzo, no? Al momento del gol, al momento delle situazioni pratiche e ti immedesimi e sei dentro, però il futuro non è così chiaro, secondo me il giocatore fatica a entrare nell'idea che a 36 anni e mezzo puoi anche finire in panchina, la formazione non è più Ronaldo più altri 10, la formazione la fa l'allenatore in base alle sue esigenze tattiche e di forma. Se lui fa questo passaggio, la Juventus ha un giocatore in più, un'arma in più. Se lui non lo fa e diventerà un caso, allora a questo punto è meglio se trova un'altra sistemazione, perché di casi non ce n'è bisogno in nessuna squadra. E Ronaldo da gestire potrebbe essere un pensiero che ti distoglie da quel lavoro grosso che devi fare, cioè riportare la Juventus a vincere. Ronaldo deve essere un valore aggiunto, non deve essere, non ti dico un disvalore, ma un qualcosa con il quale confrontarsi tutti i giorni, tutti gli allenamenti, tutte le volte che fai la formazione. Ronaldo ancora fuori, Ronaldo dentro, Ronaldo... Cioè, Ronaldo deve essere uno dei 22 con la consapevolezza di avere un grandissimo campione. Viene in mente, guarda, allargo il concetto, tu sei giovane, ma quelli della mia età se lo ricordano benissimo. Altafini, la Juventus, per un certo periodo era Altafini, non, è, non a livello di Ronaldo, però è un giocatore importantissimo. Si è adattato a fare quel ruolo lì. E fu straordinario, tutte le volte che entrava Altafini faceva gol. Certo. E si è ritagliato un fine carriera da grandissimo qual era. Quindi potrebbe essere anche questo, perché no, il futuro di Ronaldo. Ma se vuoi, se pretendi di giocare 50 partite l'anno, di giocarle tutte, di giocare 90 minuti, e allora anche no, questo è il problema.
Guarda, ti faccio l'ultima sul centrocampo della Juventus, perché Allegri sta insistendo molto su questo esperimento. Ormai non è più un esperimento, perché sono diverse partite tra amichevoli e appunto la prima partita ufficiale che ci insiste, e mi riferisco a Ramsey regista. Ti chiedo, è un esperimento che alla lunga potrebbe veramente rivelarsi convincente, oppure è un azzardo perché Ramsey in quel ruolo lì non rende? Perché Allegri ha detto, ha fatto una buona partita, però l'impressione che si è avuta ancora di un Ramsey un po' zoppicante in quel ruolo.
Sì, anche secondo me la Juventus, allora diciamo, lasciamo perdere Ramsey e poi ci arriviamo. La Juventus non deve fare esperimenti, non sei una squadra che deve sperimentare un giocatore che è lì da 3 anni e devi chiederti cosa ne faccio, non ho il regista basso, aspetto Pjanic che è la mia idea e allora provo ad adattarci Ramsey, una partita non la fa bene. Benino, discretamente, diciamo così, ma di fronte all'Udinese devi pensare poi quando saranno squadre che ti vengono a aggredire, che ti rubano i tempi di gioco, e Ramsey non mi sembra che abbia questa velocità di azione, di pensiero che deve avere un regista basso. Quindi esperimenti la Juventus no, ne ha fatto un anno di esperimenti con Pirlo. La Juventus deve andare sulle certezze, perché la Juventus ha questo, la certezza è deve tornare a vincere subito, esperimenti zero, ma giocare, avere i giocatori e i campioni possibilmente nel ruolo giusto. Quindi ora ce l'hai, è arrivato Locatelli secondo me sa fare anche quello, sa fare anche il vertice basso davanti alla difesa. Ramsey anche no, se poi non ha mercato, pazienza, lo giocherai in un altro modo.
Chiaro, sì,
ma
sì.
Pensare di andare avanti con un esperimento che sarebbe già un perdere tempo, la Juventus non può perdere tempo.
Sono d'accordo con te, Enzo, non si può perdere tempo, non c'è tempo da perdere. Grazie Enzo Bucchioni.
Grazie a voi, sempre un grande piacere, presto a tutti, buon pomeriggio, ciao.
E adesso amici miei, ci ascoltiamo Notiziario Sportivo, continuate a scatenarvi, 340 54 25 324.
Fuori di Juve.
Salve, ciao, sono Maurizio. Guarda, io il polacco onestamente non lo supporto. È presuntuoso, recidivo e poi quel sorrisetto, perdonatemi, sicuramente non è un sorriso, è una smorfia, però proprio non lo supporto. Io sono per i portieri italiani, per me perlomeno si deve accomodare in panchina un mesetto.
Buon pomeriggio Luca, sono Luca D'Aenna. Ieri in una tua storia ho risposto dicendo è un film già visto. Un film già visto perché la Juventus dopo un primo tempo sontuoso, non so perché il secondo tempo sono entrati con concentrazione sotto i tacchi. E poi cercando di reagire dopo aver preso i 2 gol, ma niente, sempre la stessa storia. Devono lavorare a livello mentale.
Queste le vostre note vocali a Fuori di Juve, amici miei, su Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta, noi siamo qui per voi, quindi 340 54 25 34, soprattutto note vocali, che cosa vi lascia il match contro l'Udinese e poi che cosa cambiereste contro l'Empoli? Ecco, il vostro 11 contro l'Empoli, che cosa cambiereste considerato, adesso vedremo se rientrerà Rabiot, adesso vedremo appunto di poterlo valutare, sicuramente ci sarà McKennie, vedremo a che punto sarà Arthur, però Arthur siamo per le lunghe, dovrebbe essere metà settembre, inizio ottobre, finora ha sempre fatto differenziato. E poi vedremo, Cristiano Ronaldo titolare, sì, no, forse. Staremo a vedere, amici miei, iniziate a scatenarvi. Che cosa cambiereste in vista del Empoli? Che cosa vi ha lasciato come sensazione il match con l'Udinese? Fonte Romeo Agresti. Romeo Agresti che cosa scrive tramite i suoi social? Caio Giorgi, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell'allenamento odierno, è stato sottoposto questa mattina presso il J-Medical esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami. Sì, appunto, questo recita anche il comunicato della Juventus per quanto riguarda questo giocatore, un oggetto misterioso, lo dico, un oggetto misterioso. Io, onestamente, da un punto di vista calcistico è un giocatore che non conosco, vi dico la verità, non mi sono mai nascosto, ero curioso di vederlo contro l'Under 23, ma ha fatto il differenziato, pensavo potesse fare uno spezzone a Udine, ma non ci sono state le condizioni. È un giocatore che onestamente non conosco a pieno titolo. C'è il report ufficiale della Juventus per quanto concerne l'allenamento, si parla di Caio Giorgi, non si parla di rientri in gruppo, di Rabiot per esempio, di Arthur che sta facendo il differenziato, quindi la situazione rimarrà pressoché invariata. La notizia è che Caio Giorgi ha subito un infortunio e pertanto tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per precisare con definizione la quantità del tempo di recupero. Siete tantissimi, io vi leggo, sono tanti i messaggi, amici miei. Che cosa vi lascia? Che cosa vi lascia il match contro l'Udinese? Io ve l'ho detto, liberi di criticare Szczęsny, ma secondo voi davvero adesso mi volete far credere che la prerogativa della Juventus, che non faceva dormire tutta quanta la notte, che Rubini, paratici prima, perché poi questo di Szczęsny è un discorso che ci portiamo da prima, che non fa dormire Agnelli, che non fa dormire Nedved, fosse il portiere? Mi volete forse far credere che in questa sessione di mercato la Juventus, anziché trattare Locatelli per lungo e largo, dovesse trattare un altro portiere? Me lo volete davvero far credere? Io non sono d'accordo e non mi faccio condizionare da due errori contro l'Udinese e soprattutto, torno a ripetervi, da un'annata disastrosa a livello corale come la scorsa per quanto riguarda tutti quanti i singoli. Poi liberi di pensarla in qualsiasi modo, liberi di criticare Szczęsny, liberi di dire che siamo una squadra inferiore a tutte quante le altre. Io vorrei giudicare la prestazione e a livello complessivo io sono soddisfatto della prestazione della Juventus. Io ho visto cose estremamente interessanti. Poi certo, si può migliorare a centrocampo. Non esercitiamo pressing, questo è assolutamente vero. Non siamo aggressivi come dobbiamo, va bene, sono d'accordo. Non sempre le cose funzionano come crediamo, però comunque abbiamo tantissimi messaggi anche che arrivano in privato per quanto riguarda le condizioni di Caio Giorgi. Abbiamo anche tanti vocali, vi leggo allora. Gianfranco da Teramo, Ramsey di una lentezza mostruosa, per favore basta. Lo stesso Bernardeschi via. Poi non leggete da ieri sera questo messaggio perché difendo il nostro portiere. Io lo leggo, amico mio. Noi qua non censuriamo nessuno. Siamo qui per voi. Siamo qui per voi. Allora, perché difendo il nostro portiere? Ieri sera è stato sventolato il cappio. Tifosi rancorosi e antisportivi rischiano di far diventare Radio Bianconera una radio getta fango. Spero di no. L'inciancio sportivo intollerabile. Non uniamoci al massacro, allo scempio del processo sommario nei confronti del nostro portiere. Amico mio, io capisco il tuo sfogo, capisco il tuo sdegno, cioè lo capisco appieno e anche io credo che Szczęsny sia stato vittima di critiche feroci e eccessive. Certamente prestazione da 4 in pagella, perché 2 errori, 2 gol dell'Udinese, sono d'accordo sotto questo aspetto, però non sono d'accordo con chi estende l'analisi nel dire che Szczęsny non è un portiere di livello. Io oggi, perché poi è facile dirlo in altre occasioni, io lo dico oggi, 23 di agosto, dopo che ha sbagliato, Szczęsny è tra i top 10 portieri in Europa, secondo me nella top 5, però nella top 10, perché poi il calcio è bello perché vario, in un'epoca, attenzione, in un'epoca storica in cui calcisticamente in giro non c'è un portiere che prevale sugli altri. Non c'è un portiere che prevale sugli altri. Ditemi che cosa volete. Il calcio è bello perché vario, perché ognuno ha i propri gusti. Però al momento non c'è un portiere che prevale sugli altri. Secondo me Szczęsny è un buon portiere. È un portiere da Juventus. Non è il Buffon dei tempi d'oro, perché stiamo parlando di un portiere di un'altra categoria se si parla di Gigi Buffon dei tempi d'oro. Però è un portiere valido. Un buon portiere. E a livello complessivo, secondo me, nella Juventus ci sta. Ci sta. Poi lo critichiamo quando sbagliamo. Come quando sbaglia, quando ovviamente sbaglia la Juventus, e sono d'accordo, però al contempo dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, come giusto che sia. Nadia da Treviso, che cosa dice Nadia da Treviso? Quanti siete al 340 54 25 324? Cara Nadia, visto che eri allo stadio, ti chiameremo durante la trasmissione, se sei disponibile, così ci dai la tua voce, il tuo racconto personale dalla Dacia Arena. Io ieri ero allo stadio, ovviamente dispiaciuta per il risultato, ma già all'inizio del secondo tempo si è visto che la squadra è calata. Ma ragazzi, che gioia vedere la Juve dal vivo, Dybala soprattutto dal vivo, che giocate, che passaggi, è il nostro presente e futuro. Sono d'accordissimo dall'incipit fino alla fine, amica mia Nadia. Secondo me Dybala è un giocatore universale, stratosferico, senza eguali, proprio in generale, in questa fase di storia del calcio. Io credo che Dybala, se azzecca due annate consecutive fatte bene, possiamo parlare veramente di un giocatore di levatura mondiale. E per quanto riguarda il suo rinnovo, vi do un aggiornamento, questa settimana bisognerebbe chiudere. Io non sono un appassionato delle telenovele riguardanti il rinnovo, perché onestamente io credo che ce le siamo inventate soltanto noi tifosi, è un dibattito che appassiona soltanto noi, però io credo che un giocatore quando scende in campo e si impegna al massimo. Ovviamente ha le sue rivendicazioni contrattuali, un giocatore come giusto che sia, ma quando un giocatore scende in campo pensa a far bene per la propria squadra, punto e basta. Leggo un altro messaggio, anche quelli negativi, amici miei, scatenatevi, 340 54 25 34, qui non vi censura nessuno, siete liberi di dire quello che volete, di sfogarvi, noi siamo la vostra radio, non dimenticatevelo mai. È bastato mettere Okaka ed Olofeu per incartare il nostro mister, poi se togli nello stesso momento Dybala, Cuadrado, la frittata è fatta. Un plauso al manichino che abbiamo in porta dopo le prestazioni horror in Champions e Europei, pensavo di non vederlo mai più. Vedere Buffon in Serie B mi fa venire le lacrime agli occhi, per poi vedere quel broccolo a difendere la nostra porta. Questo è Luca, non condivido l'analisi a livello complessivo che tu fai del nostro portiere. Secondo me Szczęsny è un valido portiere e non è una prestazione con l'Udinese che cambia il mio giudizio, però io condivido con la tua opinione, nel senso la condivido per quanto riguarda la rabbia, perché sono due punti persi. Poi la vogliamo mettere sul piano dell'analisi della partita, che a me non appassiona, perché a livello complessivo io giudico una prestazione e secondo me Allegri questa squadra ce l'ha in mano, io vi dico la verità, secondo me i giocatori seguono Allegri e secondo me tutti quanti dritti per dritti stanno andando verso un obiettivo, però c'è stato un cambio che non mi ha convinto. Io non ho capito perché fuori Ramsey dentro Chiellini, perché non l'ho compreso quel cambio lì, vi dico la verità, non c'erano alternative, è vero, ma in quella fase della partita forse Chiellini poteva servire per velocizzare il giro palla, ma non è entrato con quella ferocia con cui lo abbiamo visto a Euro 2020, per esempio. Sono sfumature di una prestazione che però a livello complessivo a me ha convinto. Non mi ha convinto al 100% Kulusevski come è entrato, ma si sa che queste sono partite strane, l'Udinese poi si è anche messa tutta quanta dietro la linea della palla a un certo punto era difficile trovare spazi, però a livello complessivo a me è piaciuta questa Juve. E soprattutto se mister Allegri ha escluso Chiesa perché fisicamente non era al top e ha escluso Cristiano Ronaldo perché magari mentalmente con tutto quello che era successo non era il caso di schierarlo dall'inizio, affidiamoci al mister, avrà avuto le sue ragioni, è il mister che li allena tutti i giorni. Adesso non voglio passare per quello aziendalista che non sono, però io le scelte che fa l'allenatore le cerco sempre di giustificare, cerco di comprendere i motivi dietro alcune scelte. Certo, magari stona l'esclusione di Ronaldo dopo le parole in conferenza stampa, però ci sta. Cioè, questa settimana è stata una settimana in cui si è parlato soltanto di quello. Titoli a quattro colonne, e Ronaldo vuole andare via, e Mendes ha già venduto Ronaldo, che può anche essere, noi non lo possiamo escludere. Potrebbe anche essere così. Magari è vero che Ronaldo vuole andare via da Torino. Ripeto, io non ho fonti di prima mano sotto questo aspetto e fumo non ve ne vendo. Può anche essere. Però, ad oggi, 23 agosto, Ronaldo è un giocatore della Juventus? Sì. Ad oggi, 23 agosto, sono arrivate offerte concrete, tangibili per Cristiano Ronaldo? Non risulta. Ad oggi, 23 agosto, Cristiano Ronaldo è libero dalla Juventus? No. Ha un contratto che scadrà la prossima estate. Poi potremo parlare del rinnovo, sarà il successivo dibattito, sono d'accordissimo, però ad oggi Ronaldo è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, che mentalmente magari non stava al meglio, e Allegri è l'allenatore della Juventus ed è lecito che faccia le sue scelte, punto e basta. Io vi leggo, amici miei, perché siete davvero tantissimi, così dovete continuare. La regola del fuorigioco è l'unica che mi sta bene, è chiara, precisa e indiscutibile. Diversa rispetto al fallo di mano, l'alternativa quale sarebbe non è fuori gioco se meno di 3 centimetri. Francesco, te lo rimando così lo leggi. Amico mio Francesco, è un mio gusto, cioè tu hai il tuo gusto per quanto riguarda il calcio, il mio gusto è che questi fuorigiochi non sono belli da vedere televisivamente ai fini dello spettacolo, ma l'avrei detto anche se il gol l'avesse fatto Caca, e gliel'avessero annullato ad Okaka, avrei detto la medesima cosa. L'anno scorso che era capitata una cosa simile avevo detto la stessa cosa. Ma bando alle ciance, ieri Dybala ha disegnato poesia alla Dacia Arena, e ne parliamo con uno che ci ha giocato insieme e lo conosce molto ma molto bene, Andrea Mantovani. Andrea, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Allora Andrea, voglio proprio entrare nel merito della prestazione di Paolo Dybala. Ti chiedo, il Paolo Dybala al top è quello che abbiamo visto ieri alla Dacia Arena, secondo te?
Ma io era la mia speranza di vederlo in questa veste da capitano e protagonista, infatti insomma diciamo così ho avuto ragione, ha fatto una partita esemplare dal punto di vista del sacrificio, della qualità, ha fatto un grandissimo gol e poi ha illuminato con quel lancio splendido per Cuadrado dove è arrivato il 2-0. Peccato per come sia andata la partita, ma sulla prestazione di Dybala non ci sono dubbi.
Eh sì, sono d'accordo con te. 340 54 25 34 se avete delle domande per Andrea Mantovani, che ha giocato con Paolo Dybala, e io adesso voglio entrare nel merito proprio del giocatore in sé. Secondo te può diventare un top player a livello mondiale?
Ma io credo che lui lo sia già. Ha avuto un paio d'anni dove secondo me si è un po' frenato la sua crescita esponenziale, ma ha tutto per arrivare al top, perché ha una volontà di ferro, grandi motivazioni e poi secondo me il fatto di rimanere nello stesso ambiente per più anni ti dà la possibilità poi di esprimerti sempre meglio.
Certo, noi ovviamente ce lo auguriamo. Senti Andrea, voglio anche chiederti secondo te qual è il ruolo in cui può essere più incisivo, perché ieri ha giocato da falso 9, poi è tornato indietro, lui ha questo movimento naturale qui e lo aveva anche da voi al Palermo, perché spesso tornava indietro a far gioco. Ti chiedo se il falso 9 è il ruolo a lui più congeniale, oppure se potrebbe avere prospettive di miglioramento in un'altra posizione.
Ma io credo che quella sia la posizione più congeniale, perché lui avendo visione di gioco, tecnica e poi utile anche per lo svolgimento del gioco della squadra, riesce a mettere in porta anche i compagni. Allo stesso tempo è un giocatore che puoi utilizzare sul fronte d'attacco anche lateralmente, ovviamente lo sacrifichi un po', però poi alla fine lui, come ha già fatto per il bene della squadra, si è messo sempre a disposizione.
Senti Andrea, ne hai viste tantissime calcisticamente parlando, come giudichi gli errori di Szczęsny di ieri? Secondo te Szczęsny non è all'altezza della Juventus, oppure sono due errori estemporanei che ci stanno all'inizio?
Ma fermo restando che parliamo di un top player come portiere, però secondo me un'idea che mi sono fatto io è il fatto di non aver dietro un Gigi Buffon, che comunque ti dà un po' di, tra virgolette, di pressione e ti a rimanere sempre con la massima concentrazione, può essere che un piccolo calo iniziale lo abbia avuto, ma sono sicuro anche che dalla prossima partita è un portiere che ha dimostrato negli anni di essere super affidabile, quindi diciamo è stata una battuta d'arresto, ma sono convinto farà un buonissimo campionato.
Chiederti se hai fatto rispetto al caso Ronaldo, secondo te come andrà a finire?
Ma ovviamente è una situazione in divenire, parliamo di un giocatore che anche con i suoi anni, anche ieri è stato determinante, per pochi millimetri non gli hanno dato il gol, però è un giocatore che è determinante anche non giocando magari da subito o non tutte le partite del campionato. Io personalmente penso che la Juve faccia bene a tenerlo, fermo restando che magari lui non si intristisca un po' o venga il classico mal di pancia perché non si è titolari. È un giocatore altamente intelligente, quindi penso che si metterà a disposizione.
Sono d'accordo con te, staremo a vedere. Grazie ad Andrea Mantovani.
Grazie a voi, buona giornata.
E ringraziamo calorosamente Andrea Mantovani, siete tantissimi, vi leggo, continuate a scatenarvi 340 54 25 34 perché dobbiamo pensare già all'Empoli. Che cosa cambiereste in vista dell'Empoli? A livello di formazione, chi vorreste vedere presente dal primo minuto con l'Empoli? Io sicuramente Chiesa e Ronaldo, vi dico la mia. Io spero che si giochi col tridente Chiesa Dybala Ronaldo. È una modesta opinione di uno che di calcio non ci capisce niente. Io non sono assolutamente uno che si vuole fare a docente di Juventus, di calcio a Coverciano, però quel tridente lì secondo me è un ottimo punto di partenza e in pochi in Europa hanno giocatori di questa levatura. Allora, ciao, per me il cambio Ramsey Chiello l'ha fatto per sostenere un centrocampo in calo fisico spostando Danilo al centro, e questo è un problema, e questo è un problema perché Danilo non va bene lì, però insomma è un mio parere. Stefano da Firenze, Non sono solo questi episodi, vi ricordate con il Porto? Siamo senza portiere. Poi, continuo a leggere perché siete davvero tantissimi, amici miei. Allora, la prerogativa del mercato non era il portiere, ok. Era un esterno sinistro e un paio di centrocampisti, di cui uno un regista vero, che Locatelli non è. È un attaccante pronto, non un ragazzino per il futuro, forse. Senza considerare che anche tra i centrali in difesa ci siamo indeboliti. La verità è che il mercato non c'è stato. Poi, leggiamo un altro messaggio. Erwin me lo scrive. Ciao Luca, ma Morata ha giocato ieri o è rimasto in Spagna? Senza centrocampo forte non si va da nessuna parte. Ci vuole un centrocampista forte in mezzo al campo, tipo De Bruyne o Milinkovic e Savic. Ma amico mio Erwin, allora io le capisco le critiche nei confronti di Morata. Un centravanti viene giudicato in base ai gol che fa. Se fa gol è forte, se non fa gol non è forte. Però a me la prestazione a livello complessivo, vi parlo sempre di livello complessivo, di Morata ieri non è dispiaciuta. Si è sacrificato per la squadra, è rientrato, ha recuperato due palloni interessanti, ha colpito il palo. Secondo me a livello complessivo non ha giocato così male, certo, e centravanti deve fare gol, ovviamente, sono d'accordissimo con voi, ma a livello complessivo il mio voto di Morata è un 6, anzi lo chiedo a voi, perché secondo me la questione dei voti riguarda soprattutto voi, siete voi a dover giudicare i nostri giocatori. Vi chiedo i voti a questi tre giocatori, mi dovete dare il vostro voto a Matthijs de Ligt. E non è facile, vedremo appunto che voto darete. Mi dovete dare il vostro voto a Bentancur e poi datemi il vostro voto ad Alvaro Morata. A Szczęsny non ve lo chiedo perché so che i pareri sono netti. Ah, allora non era Pirlo il problema, scrive Gianluca da Roma. Sarà forse che abbiamo una squadra non forte? Ma il signor Allegri dovrebbe capire che quando allenava la Juve poteva permettersi di giocare male perché aveva una squadra di campioni. Adesso, salvo due o tre elementi, non può giocare male con una squadra non forte perché altrimenti si fanno queste figuracce. Amico mio Gianluca, ma scusami, scusami se mi permetto. Dybala, Chiesa, Cristiano Ronaldo, Cuadrado, sono giocatori scarsi secondo te? De Ligt, Chiellini, Bonucci, non lo so, io questo raffronto con le Juventus d'Allegri del passato non lo capisco, cioè è legittimo per carità quel centrocampo che aveva la prima Juventus d'Allegri non è paragonabile a questo, ma siamo d'accordissimo, però non venitemi a dire che questa squadra in confronto a quella Juventus lì è una squadra di terza categoria, perché secondo me davanti siamo più forti rispetto all'epoca, se si insiste con quel tridente lì dall'inizio, ossia Ronaldo, Chiesa e Dybala, con Morata che può entrare e anche con Kulusevski che può entrare, perché secondo me le alternative sono più che valide. Poi, leggo un altro messaggio. Quanti siete, amici miei? Continuate a scatenarvi. Vittorio, questa è una squadra di bassa concentrazione, non sanno stare sul pezzo per più di 45-60 minuti. Szczęsny oggi è indifendibile, a me non piace. Non so guidare la difesa, il problema è che Perin non è il migliore. Io invece sono convinto che la Juventus ha due buoni portieri, un buon primo portiere e un buon secondo portiere. Liberi di pensarla come volete. Purtroppo se un portiere sbaglia in giornata no, viene bersagliato, ma è la legge del calcio, è sempre così. Amici miei, io la penso così e non posso assolutamente discostarmi da ciò. Poi, altro messaggio, Aurelio dal New Jersey, quanti siete, comunità internazionale di Radio Bianconera. Ciao Luca, great show. A un certo punto nel secondo tempo giocavamo a centrocampo con Danilo, Kulusevski e Ramsey, tre giocatori fuori ruolo nel fulcro del gioco. Guarda, il tema del centrocampo io lo sposo appieno con te, però davvero non è una frase fatta, Non è una frase fatta, vi dico la verità. Secondo me, dopo la sosta avremo le idee più chiare. Cioè, dopo la sosta, da Napoli in poi, secondo me inizieremo un po' a entrare nei meccanismi della Juve che sarà a centrocampo. Perché dai, allora, Locatelli non era il meglio, non avevi Rabiot, non avevi McKennie, non hai Arthur. So che a tutti voi Arthur non piace, me compreso, perché anch'io l'ho criticato. Però non hai quei giocatori, non avevi in questa fase e non ne potevi disporre a Udine, con l'Empoli sì, ma questa è ancora una fase di rodaggio. Ebbene, questo per dirvi che non hai in questo momento i giocatori concretamente per poter dire il mio centrocampo è questo, punto su quello. Secondo me è ancora in fase di rodaggio il centrocampo. Logico è che sì, è un tema, sono tre giocatori fuori ruolo oggettivamente, perché Kulusevski non è un centrocampista, perché Danilo non è un centrocampista di ruolo, per me Kulusevski è un giocatore avanzato, io lo contemplo nei tre davanti, e Ramsey è un giocatore sotto ritmo, sono d'accordo, dopo la sosta secondo me avremo le idee più chiare. C'è Manuel Moroni che mi dà un bell'assist, visti da fuori quello che sembra avere più personalità è Mattia Perin, io invece penso che sono due portieri buoni, due portieri di grande livello, e secondo me sono due portieri da Juventus. Io la penso così. Purtroppo siamo abituati bene in casa Juventus, siamo abituati all'epoca d'oro di Zoff, all'epoca d'oro di Buffon, in cui c'erano due portieri che erano sopra la media di gran lunga rispetto a tutti quanti gli altri, e niente, se c'è un buon portiere lo tendiamo a svilire. Però comunque, ragazzi, adesso non è per dire, però anche Buffon, nella sua esperienza ultra ventennale alla Juventus, qualche errore l'ha fatta e qualche partita l'abbiamo persa o pareggiata a causa di Buffon, ma è normale. Perché se il portiere sbaglia prendi gol, perché se il portiere fa un errore ti condiziona la partita, ti può condizionare un campionato, è normalissimo. Però onestamente, però adesso mettersi
gestire,
contro
nel gestire il reparto,
sì,
se tu ricordi bene, mm-hmm, anche l'anno scorso quando giocava Buffon si vedeva la differenza.
E mi stuzzica sul tema Buffon, amici miei,
la
Buffon,
personalità che manca.
Mi stuzzica sul tema Buffon, e io sul Buffon della scorsa stagione vi dico: giocatore straordinario, giocatore stratosferico, nessuno giocherà ai livelli di Buffon all'età che avrà, però io penso che a livello di continuità tra i due Szczęsny ti garantiva più partite. Pirlo faceva quella scelta lì per quel motivo. C'è l'incognita fisica legata a Buffon. Adesso vedremo col Parma quante ne giocherà. Io ne auguro 1200, ci mancherebbe altro, perché sono un tifoso in primis di Gigi Buffon. Su Wojciech Szczęsny io vi dico che è un buon portiere. È un portiere secondo me da Juventus, e ha ragione Allegri. Ha ragione Allegri nel dirlo. Altrimenti non ci giocherebbe alla Juventus. Allora, leggo un altro messaggio. Allora, torna Ciuchina e con lui tornano gli infortuni muscolari. Tutto molto bello. Ah, il teorema di Pitagora questo è. Il teorema di Pitagora. Torna Allegri col suo staff e ricominciano gli infortuni. Io non lo condivido questo pensiero. Non lo condivido. Così come mi arrabbiavo quando c'era stata l'operazione di Arthur e tutti voi. Ah, ma non si poteva operare prima? Oppure quando c'è stato l'infortunio di Rabiot. Ah, è tornato Folletti e danneggia la preparazione a livello muscolare della squadra. Ma è una casualità. È una casualità. Caio Jorge onestamente giocava in Brasile, in cui i carichi di lavoro sono differenti rispetto che qui in Italia, e in Italia magari fisicamente ha riscontrato alcune difficoltà. Cioè, ogni storia di ciascun infortunio muscolare è diverso. Non è che tutti gli infortuni muscolari in blocco li prendiamo brum e sono tutti uguali, Cioè, dobbiamo anche dire questo, altrimenti non lo so, mettiamoci a fare i teoremi sugli infortuni. Ogni infortunio uguale, ciascun giocatore recupera in modo uguale. E invece no, ciascun giocatore recupera in maniera differente, perché ciascun giocatore è differente, perché ciascuna macchina del giocatore, perché poi il corpo è una macchina per i giocatori, ciascuna macchina è diversa. Leggo un altro messaggio, non mi perdo, e soprattutto le pestate che mi fate non me le perdo, io vi leggo tutti quanti, siete voi i perni centrali di fuori di Juve, amici miei. Ma state scherzando? Quando mai ha dimostrato il polacco di essere forte? Fuori, basta, sono due anni da quando è diventato titolare che non dimostra un bel nulla. E se la ride pure, ora basta. Questo è Alex. Szczęsny ha un contratto fino al 2024 a 7 milioni. È fattuale. È fattuale il dato. E poi possiamo stare qui a contestare, ma chi l'ha fatto rinnovare? Szczęsny ha un contratto fino al 2024 a 7 milioni. Se gli è stato fatto, un motivo ci sarà. E perché, per quanto riguardava il dopo Buffon, è stato ritenuto un portiere affidabile. Ma io me la ricordo, è la conferenza del primo addio di Buffon, con tutto quanto il management schierato all'epoca Vinovo, con Agnelli che disse testualmente in quell'occasione: l'erede di Buffon, il futuro della porta della Juventus e Wojciech Szczęsny. E lo disse il presidente Andrea Agnelli, mica uno qualunque, accanto a una delle più grandi leggende della storia del calcio mondiale come Gigi Buffon. Cioè, ci sarà un motivo se queste scelte sono state prese, amici miei. Allora, leggiamo un altro messaggio. Buonasera, centrocampo inguardabile, a parte Bentancur finalmente riportato nella sua posizione naturale, bene nel complesso l'idea di gioco e di squadra, ma non puoi difendere un portiere ormai in declino, ce l'abbiamo, ce lo teniamo, ma segnati queste parole che vorrei non fossero vere, noi se quest'anno falliremo sarà in primis per il portiere, di solito da noi un portiere portava qualche punto, questo invece ce li toglie, questo è santo, io amici miei rispetto tutte quante le vostre opinioni e il vostro sdegno, scatenatevi 340 54 25 34, che cosa vi lascia Udinese Juventus, amici miei, che cosa cambiereste in vista di Empoli? Perché dobbiamo già essere proiettati lì. Sono le 15:59, ci ascoltiamo il notiziario.
Fuori di Juve.
Sono le 16.05, amici miei, fuori di Juve su Radio Bianconera, l'unica che conta. Luca Cavallero pronto ad ascoltarvi, amici miei, perché siete voi la nostra voce, siete noi l'arcobaleno bianconero di questa straordinaria radio. 340-54-25-34, fatemi sentire la vostra voce. Che cosa cambiereste in vista dell'Empoli? Che cosa vorreste? Che cosa vorreste vedere anche dalla squadra di Max Allegri? E poi i voti a questi tre giocatori, perché è facile parlare di Ronaldo, di Chiesa. Questi tre giocatori mi dovete valutare: De Ligt, Bentancur e Alvaro Morata. Vorrei sapere il vostro voto a questi tre giocatori. Intanto sentiamo i numerosissimi vocali che ci sono arrivati. Prego, Manuel.
Ciao, sempre Andrea da Roma. Volevo dire un'altra cosa.
Vai.
Il secondo portiere c'è per il caso di emergenza, ma c'è anche perché potrebbe prendere il posto del primo. Cioè, usciamo da questa cosa che il secondo portiere non può prendere il posto del primo.
No. Assolutamente no.
Forma si accomoda in panchina. È inutile pensare al colpo psicologico. Lui è un anno e mezzo in fase calante. Se Perin sta più pronto e il preparatore portieri c'è per questo, gli dice: mister Allegri, Tech va in panchina domenica, gioca Perin che sta più in forma.
Allora, amico mio, ci sta il tuo ragionamento. Io lo dico proprio schiettamente, senza mezzi termini: se mandi Chesney in panchina contro l'Empoli, lo ammazzi e non lo recuperi più. Questa è la mia tesi. Poi voi potreste essere contenti nel non vedere Chesney in porta, potreste fare la ola, potreste fare la quello che volete, però io credo che mandare Chesney in panchina contro l'Empoli sia qualcosa di autolesivo, perché poi nel lasso di una stagione un portiere di livello come Wojciech Chesney ti serve. Questo è il mio parere, io non lo manderei in panchina. Continuate a scatenarvi, amici miei, sentiamo un altro bel vocale. Manuel,
buongiorno Radio Bianconera. Angelo,
ciao.
Da Londra.
Ciao Angelo.
Il buon Chesney ho chiamato in codice fiscale. È già dall'anno scorso che fa un sacco di cappellate, non è?
Vabbè.
Sarà anche uno dei primi 10, probabilmente se si guarda la classifica al contrario, ma fa troppe cappellate. Io non vedo altri portieri di livello europeo che fanno tutte le cappellate che è riuscito a mettere in fila dall'anno scorso a ieri. Dai, su, raga, non è un portiere da Juve, ditemi quello che volete, ma non è un portiere da Juve.
Secondo me invece in questa fase non c'è un portiere che prevale su un altro nel calcio europeo, e Chesney un portiere assolutamente da Juve. Non mi faccio condizionare dalla partita contro l'Udinese, così come non mi faccio condizionare dalla scorsa stagione. Poi vedremo, se contro l'Empoli tira Bandinelli e Chesney sbaglia di nuovo, se contro il Napoli Insigne tira, Chesney sbaglia, ok, possiamo iniziarne a parlare. Ma è Udinese-Juventus, amici miei, è la prima partita di campionato. Poi se volete stilare giudizi definitivi, cioè, vi do voce, perché siete voi la nostra voce. Però, amici miei, pensateci bene. Pensateci bene quando dite che Chesney non è un portiere da Juve. Rispetto il vostro parere.
Ma ieri l'hai visto? Prego, Marione Mandzukic in tribuna?
Sì, l'ho visto Marione Mandzukic in tribuna, caro Manuel, con Marione Mandzukic. Marione Mandzukic che ci osservava molto attentamente, però adesso... Speriamo in bene per quanto riguarda un ringiovanimento di questa Juventus. Credo che Allegri sia stato preso per quello. Che ci faceva il tifo per Allegri, perché Allegri è stato l'allenatore che l'ha fatto sempre giocare dall'inizio alla fine, a prescindere sempre da tutto. Che disastro, tra le altre cose, quello che è successo tra Nizza e Marsiglia. Una bruttissima pagina. Una bruttissima pagina, perché finalmente c'è il tifo negli stadi e vedere queste cose è proprio brutto. Comunque, amici miei, vi do voce. Prego, 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 Manuel, bel vocale.
Se Allegri dicesse alla squadra di abolire i passaggi indietro, saremmo già
adesso voglio
dell'opera.
Parlare su questo.
Perché è da lì che passa tutto il marciume del gioco difensivo ridicolo che abbiamo negli ultimi anni. Noi giochiamo la palla in avanti e tutti quei rischi non li facciamo. Il portiere deve fare il portiere, non deve giocare la palla coi piedi, punto. Specialmente se non è capace, come Chesney. Ciao da Luigi.
Però scusami, amico mio, perdonami Luigi, io rispetto la tua opinione, tra l'altro molto ben garbata, e siete straordinari tutti quanti voi che ci scrivete e ci mandate note audio. Ma perché riaprire il dibattito sulla costruzione dal basso in segnalazione in virtù di questi episodi, di queste giocate episodiche? Non lo so, secondo me la costruzione dal basso è un principio efficace, e secondo me Chesney in quella fase sì, ha sbagliato. Però allo stesso tempo ha avuto la personalità di provare a dribblare il giocatore che ha provato a pressarlo e poi ha sbagliato il passaggio subito dopo. Tra le altre cose, Bonucci lì ha fatto il retropassaggio, non aveva alternativa, forse anche lui la poteva buttare in tribuna, per esempio. Ma adesso non è che sto giustificando Chesney, però per dirvi che la costruzione dal basso non c'entra un fico secco. Chesney ha sbagliato, sono d'accordissimo, e Chesney secondo me è un grande portiere, questo non, nessuno me lo leva dalla testa, secondo me è un grande portiere e secondo me quest'anno sarà protagonista nella Juventus di Massimiliano Allegri. Altro bel vocale, Manuel.
Ciao amici, sono Giorgio da Siena. Volevo fare delle considerazioni insieme a voi, senza fare polemica.
Vai.
Intanto la prima è che Szczęsny comunque sia, è già dell'anno scorso che ha dimostrato delle difficoltà. E niente, ieri abbiamo perso soltanto per due suoi errori. E la squadra poi ha compreso due pali, tutto sommato la partita si metteva di vincerla. Un gol annullato per 10 centimetri. Poi un'altra considerazione, ma se i nostri rinforzi, non facendo polemica, ma se i nostri rinforzi sono Ramsey e Bernardeschi, ne abbiamo dette l'anno scorso di tutti i colori, di Ramsey e Bernardeschi che sono inadeguati, che devono andare via. Adesso invece stiamo lì a dire che invece puntiamo su di loro, sono bravi, hanno rinforzato la squadra. Cioè, secondo me questo non è assolutamente vero. Il centrocampo mancavano di pedine, abbiamo preso un giocatore e un giocatore non è che può risolverci i problemi di un centrocampo che l'anno scorso abbiamo detto era inadeguato.
Altro vocale, Manuel.
Sono Omar.
Ciao Omar.
Hai parlato di errori di Buffon. Io alla Juve me ne ricordo solo due.
Sì.
Una contro il Chievo.
Sì.
Dove ho fatto un'uscita e è scappata le mani, dalle mani nel 2001. E l'ultima che mi viene in mente è quella con Lecce dove stoppa il pallone.
Questo è il tuo parere, caro Omar. Sentiamo un altro di vocale.
Sera, amici di Anconera, sono Ruggero da Siena.
Ciao Ruggero.
Ieri abbiamo perso la partita per colpa di Szczęsny, questo non c'è dubbio. Due gravi errori, poi una partita in cui abbiamo preso due pali, un gol annullato, partita che potevamo tranquillamente e meritavamo di vincere. Però nascondersi soltanto dietro l'errore di Szczęsny è sbagliato.
Bravo.
Perché noi abbiamo una squadra uguale a quella dell'anno scorso.
Bravo.
In cui abbiamo detto
ragione.
Più volte centrocampo inadeguato, Ramsey da dare via, Bernardeschi da dare via. E invece adesso ci troviamo con Ramsey titolare, Bernardeschi titolare, che sono giocatori fondamentali per noi. Un centrocampo da rifare in cui abbiamo preso un solo giocatore che non può fare la differenza, un solo giocatore. A sinistra il Lione ha comprato Emerson Palmieri a 500.000 euro in prestito. A noi non so, forse ci faceva schifo prendere un giocatore del genere.
Alzo le mani perché sono d'accordo con te. Secondo me infatti le prerogative del mercato della Juventus, ve lo sto dicendo dall'inizio puntata, erano un centrocampista di levatura media, medio-alta, e Locatelli lo abbiamo preso. Poi vedremo come impatterà la Juventus. Un attaccante, l'attaccante l'abbiamo preso, seppur infortunato, rischia uno stop di un mese secondo Sky Sport, Caillou Jorge, ed è un problema, sicuramente. E poi c'è anche un altro giocatore, che secondo me, un altro ruolo che secondo me è scoperto, che è il terzino sinistro. Secondo me la Juventus doveva prendere un terzino sinistro, e dai tempi di Spinazzola per me che non abbiamo un terzino sinistro all'altezza. Anche ieri, ennesima prestazione inconsistente di Alexandro, che non spinge, che non va fino in fondo, che non tenta il cross, ed è un problema, perché siamo asimmetrici. Da una parte abbiamo il tandem Danilo Cuadrado, che è un tandem propositivo, con i due giocatori che spingono, con i due giocatori che si propongono, che si interscambiano, a prescindere che Cuadrado sia alto o basso. Dall'altra parte c'è un giocatore che non spinge, quindi sono d'accordo con te per quanto riguarda il discorso di Emerson Palmieri. Vi leggo, amici miei, siete tantissimi. 340 54 25 34. Che cosa cambiereste in vista dell'Empoli, punto primo. E poi punto secondo, vorrei sapere i vostri voti a questi tre giocatori: Matthijs de Ligt, Rodrigo Bentancur e Alvaro Morata, amici miei. Allora, caro Luca, ha cercato il dribbling con due avversari, diciamola tutta, ha sbagliato, bastava, non dico in tribuna ma anche in angolo. Questo è Severino da Catanzaro, ma nessuno dice che non ha sbagliato, però ha dimostrato personalità nel dribbling che ha tentato. Poi ha sbagliato, ci ha fatto perdere due punti, sono d'accordissimo, non voglio negare l'evidenza, però secondo me Szczęsny è un portiere affidabile, e ha fatto bene a sottoscrivere Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Vittorio, il problema non è il gioco dal basso, il problema è che non siamo capaci a farlo. Mauro da Roma, scusa ma non possiamo negare che ieri ci è costato la vittoria, che già lo scorso anno ha fatto un numero considerevole di papere e ha toppato anche l'europeo con la Polonia. Con la Polonia anche lì è stato bersagliato per un autogol che si è fatto quando alla fine il giocatore della Spagna aveva colpito il palo, non mi ricordo neanche la partita, anche lì bersagliato contro bersagliato. È un giocatore che a prioristicamente non è mai stato digerito da alcuni tifosi, punto e basta. Perché? Perché Szczęsny ha tolto il posto a Buffon, secondo me è per questo. Ma questo lo sto dicendo a prescindere dagli errori, perché Neto non ce l'ha fatta, anzi Storari prima non ce l'ha fatta, Neto non ce l'ha fatta, è arrivato Szczęsny e Szczęsny è stato vestito con gli allori del ruolo di successore di Buffon. E torno a ripetervi, lo ha detto Andrea Agnelli nel 2018, il titolare sarà Wojciech Szczęsny. Se lo dice il presidente della Juventus accanto a Gigi Buffon, un motivo ci sarà. Cos'è, alla Juventus hanno preso improvvisamente tutti quanti un abbaglio? alla Juventus hanno sbagliato il portiere all'improvviso, così si sono svegliati un mattino e hanno deciso che Szczęsny doveva essere il titolare così per caso. Io onestamente non credo. Poi, Szczęsny ha fatto degli errori lo scorso anno? Li ha fatti quest'anno, sono d'accordo. Ma ricordiamoci la Supercoppa italiana contro il Napoli. Ci ha salvati Szczęsny. Quella partita l'abbiamo vinta anche grazie a Wojciech Szczęsny. Non solo grazie a Szczęsny. Però quando Szczęsny impara, passa così in carrozza. Invece quando compie un errore, la Juventus non ha un portiere, la Juventus non potrà mai vincere fin quando ci sarà questo portiere in porta. Amici miei, siamo però anche obiettivi nella valutazione, perché la valutazione deve essere complessiva, e a livello complessivo secondo me Allegri ha ragione quando dice che la Juventus è una buona rosa con elementi validi e con un portiere valido. Leggo un altro messaggio, perché vi ho chiesto i voti per quanto riguarda questi tre giocatori, lo ripeto: De Ligt, Bentancur e Morata. Poi ditemi anche la vostra su Szczęsny. Io vi leggo, vi ascolto, non censuro nessuno, insultatemi anche se volete, perché questo è uno spazio democratico, siete liberi di dire la vostra, ovviamente nei giusti toni, però siete liberissimi di esprimere la vostra opinione, nessuno vi censura. Allora, Morata, voto 6, De Ligt 5,5, Bentancur 6,5. Sulla partita di ieri dico semplicemente, senza offendere nessuno e con il rispetto per il nostro portiere, che non è un portiere da grandissima squadra, ma forse potremmo dire anche che non siamo ancora una grandissima squadra. Poi, altro messaggio da parte di Luca: poche scuse Luca, siamo già indietro a tutte quante le big. Ieri la Roma contro la Viola è stata perfetta. Sì, la Roma ha avuto tutti quanti gli elementi fin da subito per lavorare, però insomma, giusto anche che tu consideri questo aspetto. Purtroppo dobbiamo incominciare a pensare che siamo veramente messi male, poi avendo un manichino in porta andiamo alla grande e basta giudicare il polacco come il miglior portiere. Tra l'altro in Polonia ha perso il posto come primo portiere. Poi Francesco da Milano: ciao Luca, anche io la penso come te che il fuorigioco così è da rivedere, ma per onor di cronaca bisogna dire che ieri per pochi centimetri l'Udinese si è vista annullare un rigore. Sì, c'era il fuorigioco, ma io infatti lo dico a livello corale, questa è una disamina. Io non sto dicendo che quando a subire il torto è la Juventus allora dobbiamo rivoluzionare il regolamento, e invece quando ce l'ha un'altra squadra, quando un'altra squadra risultare penalizzata, deve rimanere tutto così. Sono d'accordissimo con voi, amici miei. Poi ciao Gobbi, certi messaggi vanno giustamente letti, così noi ascoltatori ci facciamo un'opinione di chi scrive. Ma ti prego, smetti di commentarli, non meritano. Io sono arrabbiato come una bestia per le papere del nostro numero uno Wojciech Szczęsny, ma il numero uno in Europa, Donnarumma, ne ha una collezione. Ecco, bravo, 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 bravo che lo dici. Ma il numero uno in Europa, che secondo me non è il numero uno in Europa, è un portiere validissimo, ma al momento non c'è un portiere che primeggia su un altro. Comunque tu dici: ma il numero uno in Europa, Donnarumma, Roma ne ha una collezione a casa. Tralasciando il numero uno al mondo Buffon, che anche lui non scherza, Wojciech Szczęsny ha parato rigori salvando la partita. Luigi dalla Germania: sono d'accordissimo con te. Leggo un altro testuale, siete tantissimi, continuate. 340 54 25 324, anche proiettandoci in vista dell'Empoli, che cosa cambiereste, amici miei? Allora, questo è Francesco dal Belgio: secondo me De Ligt 6, Bentancur 6,5, Morata 6, contro l'Empoli farei un 4-2-3-1, Perin in porta, eccolo lì, già che lo cambia, Quadrado, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Locatelli, Bentancur, Chiesa, Dybala, Kulusevski, Cristiano, Ronaldo. Allora amici miei, poi tra l'altro questa discussione bellissima, franca, sincera che stiamo avendo, la voglio anche domani mattina dalle 9 alle 10 ad Up and Down con me qui presente, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 10 sempre qui ad ascoltarvi, a darvi voce, a leggere e ad ascoltare tutto quanto quello che mandate, e siete davvero tantissimi e vi ringrazio di questo. Radio Bianconera è casa vostra e dovete dire sempre la vostra opinione. Prego Manuel, sentiamo un bel vocale.
Salve, Peppe da Lussemburgo.
Ciao Peppe.
Rispetto alla partita di ieri contro l'Udinese ho due cose da dire. La prima è che, ecco, che spero che Szczęsny non casca nei dubbi e che se ne fa la salute per le prossime partite, sennò siamo nei guai. Seconda cosa, perché la squadra nostra già dall'inizio non è pronta? Io vedo le altre squadre comunque mi sembrano più...
Aspetta!
Già dall'inizio tutti i titolari giocano. Da noi iniziamo già con tutti i giocatori importanti o feriti. Uno non è in condizione. Perché? Non lo so, dicetemelo voi.
ciao.
Allora, ne parleremo anche domani mattina dalle 9 alle 10 durante Up and Down, quindi dovete esserci per questo motivo. Io vi dico solo che se analizziamo i dati di tutte quante le big in questa prima giornata, la Juventus sì, è sotto ritmo a livello atletico rispetto alle altre, ma ciascuno imposta la preparazione in modo differente. Magari ci sono squadre che impostano la preparazione per essere al top da subito, altre che magari partono in sordina per poi esplodere verso la metà. Cioè, io ho sentito spesso Allegri parlare del mese di marzo, lo ha detto anche nella conferenza stampa di presentazione: a marzo dovremmo essere dentro tutti quanti gli obiettivi. Ebbene, questo per arrivarvi a dire che onestamente per me la Juventus si è preparata al fine di conseguire tale obiettivo. Io la penso così e la immagino così, amici miei. 340 54 25 34, che cosa cambiereste in vista dell'Empoli? E poi vi chiedo anche i voti a questi tre giocatori: Matthijs de Ligt, Rodrigo Bentancur e Alvaro Morata. Ditemi, iniziate a dirmi il vostro 11 in ottica Empoli. Che cosa cambiereste? Che cosa vorreste? Che cosa vorreste di diverso rispetto a Udine? Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Sempre Biagio da Roma.
Ciao Biagio.
Domenica prossima, io credo
sì,
che
sabato
dovremmo
va bene
sfruttare Quadrado a destra, basso, con De Ligt, Bonucci e Alessandro obbligati a sinistra. Centrocampo a tre, ovviamente secondo, diciamo, le disponibilità, ma comunque con McKennie, Locatelli e Bentancur, secondo me, visto che sono i tre che dovrebbero essere più in forma. E davanti non possiamo lasciare fuori Chiesa. Chiesa ci ha dimostrato tutto agli europei quanto è forte l'anno scorso, l'impatto, quindi Chiesa, Dybala, Ronaldo. Per i voti direi De Ligt per il momento 6, Bentancur un bel 6 e mezzo, Morata purtroppo 5, un giocatore che non cresce, che non cambia, speriamo bene, sempre forza Juve e buona trasmissione.
Sempre forza Juve, ma sempre forza Biagio, sempre forza ciascuno di voi che siete i grandi protagonisti di Radio Bianconera. Vi voglio anche domani dalle 9 alle 10 durante Up and Down, che ne parliamo, mettiamo chi va su, chi va giù, con tutti quanti voi che vi potete sbizzarrire anche con note audio come quelle che stanno arrivando, numerosissime. Prego Manuel, sentiamo un bel vocale.
Salve, Roberto da Salerno.
Ciao Roberto.
È la stessa squadra di 3 anni fa quando andate via Allegri.
Sì,
è la stessa identica squadra, siamo peggiorati e non migliorati. Bonucci ieri inesistente, si nascondeva. De Ligt giocando vicino a Bonucci scompare anche lui. Poi un centrocampo inguardabile. Ma come possiamo giocare con Ramsey e Bernardeschi?
Amico mio, non c'erano alternative. Io sul centrocampo, guardate, veramente, infatti non vi ho chiesto nulla, vi ho chiesto soltanto di Bentancur e poi vi ho espresso il mio parere su Ramsey, che a prescindere dal discorso che sto per fare, vi ho chiesto solo di Bentancur perché lo attendevamo il primo Bentancur che potevamo vedere con Allegri, visto che ne aveva parlato molto bene in quella famosa intervista al club. Però ecco, quello che volevo mettervi in evidenza sul centrocampo è che secondo me bisogna aspettare veramente dopo la sosta, perché non c'è il materiale per lavorare, è oggettivo. Mancava Rabiot, McKennie era squalificato. Cioè, la preparazione delle partite dipende anche da questo, perché voi mi potete dire vabbè, ma tanto Rabiot prima o poi rientrerà, ma scusami, ma McKennie anche se era squalificato era a disposizione, quindi sai, può iniziarci a lavorare. E non è così, perché in allenamento comunque devi pensare alla prossima di partita, devi preparare partita dopo partita, e quindi è estremamente complicato fare un discorso sul centrocampo adesso. Non c'è il materiale a livello tangibile, non c'è il materiale, quindi aspettiamo dopo la sosta e secondo me lì potremmo iniziare a farci un idea. Locatelli è arrivato neanche da 7 giorni, e quindi come possiamo sapere qual è la cioè ad Allegri lo stanno chiedendo tutti, come giusto che sia, ma Locatelli è un regista oppure una mezzala? È un bel dibattito, sono d'accordo, ma secondo me non lo sa neanche Allegri, perché è arrivato da nemmeno una settimana. Bisogna vedere come si inserisce nelle dinamiche del gruppo, nelle dinamiche anche di interlocuzione, di comunicazione con gli altri centrocampisti. Per cui, amici miei, è estremamente complicato il discorso centrocampo in questa fase. Io vi ascolto, vi do parola, comprendo il vostro sdegno, sono d'accordissimo con voi, però veramente sul centrocampo siamo cauti nei giudizi. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, sono Emiliano da Roma.
Ciao Emiliano.
E per quanto riguarda sabato, metterei Szczęsny a destra, Quadrado, centrali Bonucci, De Ligt, a sinistra Danilo, centrocampo con Locatelli, Bentancur e McKennie, tridente con Dybala falso 9, Ronaldo e Chiesa. Per quanto riguarda i voti, 6 a De Ligt, 6 a Bentancur, 5 e mezzo Morata. Szczęsny ha peccato di sufficienza, ma sono sicuro che si riprenderà. Forza Juve.
Quanti siete, amici miei? 340 54 25 324. Continuate a scatenarvi anche domani mattina dalle 9 alle 10 durante Up and Down. Che cosa cambiereste? Che cosa cambiereste in vista di Empoli? Andiamo subito a pensarci. Dobbiamo essere lì. Dobbiamo essere lì, mentalmente proiettati lì. Ci sono anche degli estratti della conferenza d'Allegri realizzati dal nostro Manuel Moroni, che è stato impeccabile, ha fatto un montaggio mica male. E secondo me c'è qualche temino interessante che Allegri ha sviscerato, perché come ha affrontato la questione Ronaldo, come l'ha presa alla leggera, non è da poco. Ve lo dice uno che Allegri l'ha criticato e continuerà a criticarlo. Perché tu, quando gestisci Ronaldo, amico mio, amici miei, gestisci un'azienda, gestisci un giocatore anche a livello di personalità complicato, complicato da tenere a bada. Secondo me è stata una decisione di comune accordo di non giocare. Io vi dico la mia. A parte l'esultanza che vi ho detto, che ho visto, non mi sembrava di un giocatore mentalmente scollegato, poi ha incitato Bernardeschi, ha incitato i compagni, non mi sembrava di un giocatore al di fuori del contesto Juventus, se no se ne sarebbe rimasto in panchina col telefonino a farsi gli affari suoi. E quando Ronaldo vuole fare queste cose, le fa, non si fa problemi. Ricordatevi quando ha dato per esempio a Courmayeur, quando per esempio ha saltato l'allenamento per andare a vedere il museo della Ferrari dopo Juve-Milan. Ronaldo è uno che, a costo di infrangere le regole, a costo di essere criticato, fa quello che vuole. Ieri incitava la squadra. A me non sembra un giocatore mentalmente fuori dal progetto. E soprattutto credo veramente che con Allegri fossero d'accordo che lui dovesse partire dalla panchina. E se davvero fosse vero che lui si vuole preservare perché vuole cambiare squadra, perché l'ha già deciso, ecco, vi dico, allora non sarebbe neanche entrato contro l'Udinese. Grazie Manuel per il lavoro certosino che hai fatto. Adesso andremo a sentire proprio Allegri su Cristiano Ronaldo, se c'è la possibilità. Prego, andiamo Manuel a sentire Allegri su CR7. E appunto pensavo fosse Allegri. Pensate che fintone che mi hai fatto su Ronaldo in panchina. Mamma mia, avevi la voce, hai esordito come Massimiliano Allegri, Alma, vedi, sentiamolo.
Ma no, siamo all'inizio della stagione, la condizione non è ancora ottimale a parte di tutti. Immaginando una partita dove soprattutto il primo tempo avevo bisogno di uno che attaccasse molto la profondità, ho parlato con Cristiano dicendogli che oggi l'avrei portato in panchina tranquillamente. Ci sono tante partite durante l'anno. Lui, tra l'altro, come normale che sia, si è messo a disposizione. Quando è entrato ha fatto molto bene.
Questo era Allegri su Cristiano Ronaldo, secondo me molto emblematico. Sentiamo anche il punto successivo, sempre le dichiarazioni che ha rilasciato nel merito di Cristiano Ronaldo, perché poi è andata avanti la discussione in conferenza stampa, così ci facciamo anche le idee chiare rispetto a tutto quanto. Prego Manuel.
Cristiano è un ragazzo intelligente che comunque capisce che la stagione è lunga, capisce che io, quando lo metto in panchina, lo metto in panchina perché comunque per farlo riposare, perché comunque può essere determinante lo stesso in mezz'ora, 40 minuti. E quindi credo che sì. Ripeto, è un valore aggiunto, è un giocatore che anche oggi ha un colpo di testa, è andato fuori di poco, e un altro ha fatto gol, e quindi i suoi gol a noi ci servono.
Sono d'accordissimo con Massimiliano Allegri. Con questa disamina Ronaldo deve essere un valore aggiunto per la Juventus, e passatemi il termine, e non è una critica nei confronti di nessuno, però in Italia siamo riusciti a far diventare un caso mediatico anche il valore di Cristiano Ronaldo. Io non mi rimangio quello che ho detto, credo che Ronaldo abbia ridimensionato le sue caratteristiche, e ieri l'ho ancora dimostrato, perché Ronaldo nell'uno contro uno l'uomo non lo salta più con la stessa facilità di prima, perché è un giocatore incisivo all'interno dell'area piccola, perché è il miglior saltatore di testa in Europa. E proprio per questo motivo le giocate chiave dovranno essere numerosissimi cross dalle corsie laterali con il taglio di Cristiano Ronaldo, che di testa fende. Secondo me deve essere questo lo schema per quanto riguarda Ronaldo, e sono d'accordo con questo approccio di Massimiliano Allegri, che secondo me ha dato un grandissimo segnale proprio rispetto al modo che ha di gestire Ronaldo. Ronaldo starà fuori alcune partite, questo è poco ma sicuro. 340 54 25 324, vi leggo, vi ascolto, siete tantissimi. Che cosa cambiereste in vista del Empoli? Sole 16:29, ascoltiamoci il notiziario sportivo.
Fuori di Juve.
Ci risiamo amici miei, questo è Fuori di Juve su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sono le 16:33, sono tantissime le note audio che abbiamo ricevuto, soprattutto i vostri pareri. 340 54 25 324, che cosa cambiereste in vista di Empoli? Dobbiamo già proiettarci lì. Allora, prima di ascoltare gli audio vi leggo, perché è giusto così, par condicio, anche chi scrive deve essere assecondato, magari qualcuno di voi è al mare, qualcuno di voi sta lavorando, e noi vi leggiamo anche amici miei. Vincenzo da Roma che dice: ciao Luca, per me i problemi della Juve sono tre, inclusi gli errori del portiere che ci sono. Uno, la società, due, Allegri. Questo è Vincenzo da Roma. Ti prego di argomentarlo, Vincenzo, perché così abbiamo un quadro più chiaro del tuo pensiero. Poi, ciao Luca, il primo errore commesso dal nostro portiere è più grave perché è tecnico, il secondo è stato stupido, poi due pali, un gol annullato da un fuorigioco millimetrico, questa regola viene cambiata perché è ridicola per tutti. Sono d'accordo con te Pippo, io la cambierei perché secondo me non è calcio. È vero, era fuorigioco, ma fuorigioco per che cosa? Per una parte ininfluente del corpo? Per un millimetro di una parte ininfluente del corpo? Diciamo le cose come stanno, cerchiamo di cambiare le regole. Se le cose non funzionano o si rivelano palesemente ridicole, perché così è, cambiamole. Ma questo a prescindere che sia stata toccata la Juventus o meno. Poi, altro messaggio, Vittorio. Scusa Luca, ma Allegri ha detto che la rosa è forte e competitiva e io non sono d'accordo. Io rispetto il tuo parere, Vittorio. Secondo me, a livello complessivo, è una buona rosa. Poi, è la miglior rosa d'Europa? Secondo me no. È la miglior rosa in Italia? Secondo me sì. Secondo me, a livello complessivo, ci sono squadre che si sono indebolite più della Juventus. Questo è il mio parere. Poi, la condizione è ottimale? No, ma lo sapevamo. Che cosa vi diceva Luca Cavallero a inizio agosto qui? Che cosa vi diceva? Io vi dicevo, con l'Udinese e con l'Empoli saranno due partite estremamente difficili per il semplice fatto che sono due squadre che hanno avuto tutti quanti i giocatori sin dall'inizio e stanno facendo la preparazione da metà luglio. Noi invece abbiamo cominciato a pieno regime e diciamole le cose come stanno, perché finché non ci sono tutti, gli allenamenti sono quelli che sono. Noi abbiamo cominciato con tutti quanti i giocatori il 2 di agosto. Non è passato neanche un mese, il 2 d'agosto erano 21 giorni fa, perdonatemi amici miei. Allora, Leonardo da Roma, che cosa dice Leonardo? Ad Empoli giocherei con questo 11, giochiamo a Torino amici miei, comunque, contro l'Empoli giocherei con questo 11. Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alessandro, Bentancur, Locatelli, McKennie, Chiesa, Dybala, Ronaldo. Mi piace il tuo 11, mi piace la tua proposta, però come la vaga impressione che Locatelli lo vedremo titolare dopo la sosta. Ho questa impressione qui. Locatelli non è ancora al 100% perché ha fatto la preparazione col Sassuolo, ma l'ha fatta a parte perché doveva andare via. Quindi anche questo elemento va considerato, secondo me. Poi, poi sulla sosta delle nazionali possiamo aprire un mega capitolo. Cioè, secondo me la sosta delle nazionali in questo momento è completamente inutile. Completamente inutile. E adesso siamo campioni d'Europa, è bello parlare della nazionale, siamo tutti contenti perché abbiamo ancora lo spirito dell'europeo. Però a che cosa serve la sosta delle nazionali quando ci sono due partite di campionato e poi ti fermi subito? Amici miei, perdonatemi. Leggo un altro messaggio e quest'altro messaggio è di Severino. Sì, ma come si fa a giudicare il centrocampo? Bravo Severino, quello dici. Se mancavano Rabiot, McKennie, Arthur e Locatelli che ancora non è al ritmo, di cosa parliamo? Di Bernardeschi e Ramsey? Sono d'accordo con te, infatti il centrocampo. Iniziamo a stilare un bilancio, quattro partite. Allora, le prime quattro dopo la sosta. Napoli, Milan e poi non mi ricordo le altre due. Ecco, stiliamo un bilancio di queste quattro partite e poi trarremo le fila. Francesco da Palermo, ciao Luca, Morata 5, De Ligt 6, Bentancur 6,5, aggiungo 4,5 a Kulu, davvero inguardabile. E io mi chiedo qual è il ruolo di Kulusevski. Io l'ho chiesto anche ad Allegri ma mi ha risposto male, tant'è che la risposta cognata che ce l'ha Manuel Moroni già pronta, mi ha risposto malissimo quando gliel'ho chiesto. Però è un tema perché c'è chi considera, sta arrivando, intanto io prendo tempo, vedete che bella, faccio questa suspense, adesso arriva. Adesso ce l'avremo. Come mi ha risposto? Eccolo lì.
Mago non sono,
mi ha detto. Però, veramente, cioè, c'è chi considera Kulusevski esterno alto, c'è chi lo considera una mezzala. Secondo me questo è un tema tattico da chiarire, amico mio. Quindi, per me Kulusevski è anche penalizzato da questo. Ovviamente non per quanto riguarda la partita di ieri, che è episodica, torno a ripeterlo. Il discorso che ho fatto su Szczęsny è proiettabile su tutti quanti gli altri, che abbiano giocato bene o che abbiano giocato male, amici miei. Poi, rosa da Simbario, Vibo Valencia. In vista di Empoli cambierei metà tifoseria. Io mi auguro che contro l'Empoli non ci siano fischi e mugugni nei confronti di Szczęsny, nemmeno da un singolo tifoso, amici miei. Basta tifare contro i nostri giocatori. Vi ricordavate prima dell'Atalanta che vi chiedevo di non fischiare Ramsey, di non fischiare Dybala perché era il giorno praticamente in cui non aveva rinnovato, in cui sembrava che doveva rinnovare al 14 di agosto? Ecco, vi faccio questo appello: non fischiate Szczęsny sabato sera. Liberi di criticare, ma non fischiate Szczęsny, non fischiate nessun nostro giocatore. Adesso che si torna allo stadio deve essere una bellissima festa. Non fischiate i nostri giocatori, per favore. Allora, altro messaggio, Gianluca. Abbiamo la stessa rosa dell'anno scorso con in più De Sciglio, Rugani, Caio Giorgi e Locatelli. Io mi chiedo, questo sarebbe un mercato? E volevo dire una cosa ad Allegri: già da domenica metti in campo CR7 al posto di quel numero 9 che ha il 9 soltanto nella maglia. Non sono d'accordo sulla tua valutazione nei confronti di Morata, perché secondo me a livello complessivo la partita è stata buona. Detto questo, sì, anche io avrei schierato tutte quante le punte di diamante fin da subito. Evidentemente non c'erano le condizioni, amici miei. Evidentemente Ronaldo mentalmente era scollegato, evidentemente Chiesa fisicamente non era al meglio. Mi fido di Allegri che li ha visti tutti i giorni. Li ha visti tutti i giorni e ha preso queste decisioni. Quindi non ho motivo di dubitare di Massimiliano Allegri e delle sue scelte. Sono tantissimi messaggi, amici miei. 340 54 25 34. Scatenatevi anche domani mattina dalle 9 alle 10 durante Up and Down. Prego Manuel, sentiamo un altro vocale.
Ciao, sono Donato. Ieri ci hanno fregato, ci hanno rubato due punti.
Ciao.
Ho visto bene le foto. Quel gol annullato era regolarissimo.
Nel mio modo di concepire il calcio
davanti, sì,
era regolare,
non si
sì.
Può
sono d'accordo.
Una rete col braccio. Il fuorigioco non esiste. Ci stanno fregando, attenzione, questo mi sembra un bel sistema per fregarci di nuovo.
Sono d'accordo con te, nel mio modo di concepire il calcio quello non è mai fuori gioco, però c'è questa regola e c'è anche qualche tifoso della Juventus che è d'accordo con questa regola, quindi non ho motivo di discostarmi dal regolamento ufficiale. Prego Manuel.
Ciao ragazzi, Carlo Lopiglio. Il problema della Juventus secondo me è stato il signor Allegri. E da quando che è tornato, secondo me è tornato con uno spirito diverso rispetto a quello che era prima. Io non lo so, ma ha cominciato a punzecchiare Bonucci, adesso mette fuori Ronaldo alla prima perché non si capisce il motivo, perché se non, Ronaldo non viene ceduto non riesco a capire per quale motivo ti debba privare del giocatore più forte che hai. Alla fine del primo tempo stavamo 4-0 se c'era Ronaldo. E poi il problema del portiere è un problema grandissimo. Chi è che non ha voluto, ve lo dico per certo, è stato il signor Allegri che non ha voluto.
Vero, vero.
Donnarumma. Per cui non lo so, ho cominciato a nutrire qualche dubbio sul nostro allenatore. Buona giornata.
Amico mio Carlo, aggiungo dicendo, cioè integro quello che tu hai detto, sostenendo che secondo me Allegri prese una decisione giusta, la riportò Tutto Sport quella notizia a giugno, me la ricordo molto bene, nel non volere Gigio Donnarumma, non perché Donnarumma sia scarso, ma perché a bilancio è un ingaggio eccessivamente gravoso, in più ci sarebbe stata la commissione per Raiola, ben lauta e ben complessa e articolata. Io continuo a dire, ha sbagliato con l'Udinese. Lo scorso anno non ha disputato un'annata, irreprensibile, ma secondo me Szczęsny è un portiere da Juventus. Secondo me in quel frangente lì è stata presa la decisione corretta. Io ve lo dico adesso, il 23 d'agosto, in cui tutti quanti la pensate diversamente da me. Però io ho un'idea e la porto avanti fino alla fine. Perché non aveva senso fare un mercato tutto quanto impostato su una spesa onerosa per il portiere. E non venitemi a dire, ma il Paris Saint-Germain l'ha fatto, ma l'Inter ha preso Dzeko anche se aveva i debiti, ma guardate il Milan che prende Pellegrini che si è rinforzato nonostante la situazione finanziaria, guardate la Lazio che ha preso Pedro, per fare un esempio. Non ha senso questo discorso qui. La Juventus aveva bisogno di intervenire in tre reparti. Poi il 31 d'agosto stileremo il bilancio, daremo voti, controvoti al mercato della Juve. Però la Juventus aveva bisogno di fare tre operazioni: prendere un centrocampista, prendere un attaccante e prendere un terzino sinistro. A metà, secondo me, si è fatto un lavoro complessivamente discreto. 340 54 25 34. Voglio però sapere la vostra: che cosa cambiereste in vista di Empoli? Prego Manuel, sentiamo un altro bel vocale.
Salve ragazzi, vi seguo sempre, Franco da Calabria.
Grande Franco,
allora,
ciao.
Ritornando al disastro contro l'Udinese, insomma, a parte le due cappellate di Szczęsny, purtroppo dobbiamo ancora una volta registrare questo questa mentalità di Allegri che non è cambiata per nulla, difensivista fino al midollo.
Vabbè, la sua idea di calcio,
ma
la sua idea di calcio,
dice il dottore, non alzare di 10-15 metri la difesa e cercare di non far venire gli avversari nella nostra area, perché il primo tempo più o meno ci siamo riusciti e ci sono stati pochi pericoli. Nel secondo tempo purtroppo, volendo sempre gestire la partita, Allegri, come al solito, la sua mentalità e i cambi sbagliati purtroppo ci ha portato a queste conseguenze. Io...
Amico mio, è la sua idea di calcio. Io non lo dico. Allora, pesate bene le parole che sto per dirvi. Allora, io sono stato aspramente criticato perché vi dicevo a maggio, quando c'era il Toto allenatore, secondo me la Juventus, per un discorso di coerenza progettuale, si aveva preso quella strada sarriana, quell'idea di gioco lì, aveva intrapreso quella scelta lì, doveva portarla avanti con maggiore convinzione. Dopodiché il nostro allenatore Allegri, io spero il meglio per Massimiliano Allegri, spero che Allegri ci faccia vincere tutto, e lungi da me ti fare contro Massimiliano Allegri, però è la sua idea di calcio. A me non stupisce quello che abbiamo visto ieri. E lui gioca così, ha sempre giocato così, è sempre stato un allenatore. Infatti, qual è l'emblema? L'emblema del concetto di calcio di Massimiliano Allegri? Ma non è una critica, è questa. Anzi, ognuno ha le sue idee, e quella di Allegri è sicuramente vincente, perché 11 trofei non li vince a caso. Che cosa ha detto Allegri? Allegri ha detto: quella palla lì va in tribuna. Non è che bisogna cercare una soluzione complessa, però dobbiamo mantenere il possesso noi, dobbiamo saltare la linea avversaria, dobbiamo cercare di fare una verticalizzazione, una circolazione più impattante, più significativa. Non ha detto così, ha detto quel pallone va in tribuna, quindi significa che concedi palla agli avversari, perché concedi un calcio d'angolo, una rimessa laterale. Ripeto, ha ragione Massimiliano Allegri, perché la sua idea di calcio va rispettata, la Juventus ha scelto quell'idea lì e va sostenuto fino alla fine. Però adesso, se voi mi venite a fare questi discorsi, non ho visto dei cambi rispetto all'ultimo Allegri, il gioco è quello che è, Allegri è questo, e onestamente secondo me vedremo molte partite in cui la Juventus segnerà, poi si abbasserà concedendo il possesso palla alla squadra avversaria, come è nell'idea dell'allenatore, come è giusto che sia. Ciascun allenatore ha le sue idee, la Juventus ha scelto di intraprendere questa via e la rispettiamo se tifiamo Juventus, e soprattutto la tifiamo per quest'idea. Allora, siete tantissimi, io non censuro nessuno, amici miei, anche messaggi negativi, 340 54 25 324, vi aspetto anche domani mattina dalle 9 alle 10 ad Up and Down, continueremo a farlo questo dibattito perché è estremamente interessante. Se fai un sondaggio perdi 100-0, purtroppo il polacco è indifendibile, in vista dell'Empoli, caro Tech, ti siedi in panchina, perché così ripassi i fondamentali di cosa significa essere un portiere. Grazie a questo elemento il signor Buffon ci ha salutato. Ma allora, amici miei, io ho immenso rispetto nei confronti di Buffon, torno a ripetervi, Buffon è la storia del calcio italiano, mondiale, europeo, quello che volete, però non aveva l'età per fare il primo portiere della Juventus, dai, non facciamo un discorso di simpatia, antipatia, prioristico, c'è quest'astio nei confronti di Szczęsny perché è stato il successore di Buffon, e ereditare la maglia di Buffon è pesante per tutti, per qualsiasi portiere, sarebbe stato complicato anche per Donnarumma, e poi gli errori li ha fatti anche Donnarumma. Se Donnarumma fosse venuto alla Juventus e avesse sbagliato, dicevate le stesse cose, amici miei. Quindi dobbiamo essere onesti intellettualmente. Ciao Luca, Biagio da Parma. Il gol di Ronaldo andava annullato perché la regola è così, perché se ci lamentiamo dobbiamo anche ammettere che c'era il rigore per l'Udinese, è stato annullato per fuorigioco, quindi inutile stare a piangersi addosso. Non hai capito il senso delle mie parole, amico mio Biagio, te lo dico con affetto, io cambierei questa regola qui, figurati, io sono contrario al VAR. Io, a livello personale, io che non conto nulla, perché secondo me è l'arbitro a dover decidere, io la penso così. Detto questo, c'è il VAR, è uno strumento ausiliare, facciamo in modo che sia uno strumento ausiliare e non uno strumento che contribuisca a ridicolizzare alcune situazioni che nel mondo reale non esistono, perché quel fuorigioco di Cristiano Ronaldo, amici miei, ma veramente uno alza le mani, io non ci volevo credere, qualcosa di, ma non si sarebbe fatto dibattito nemmeno al bar dello sport, qualora quel gol fosse stato assegnato, perché non se n'era accorto nessuno. Io ero in cronaca per la nostra emittente gemella TMV Radio, non me ne sono manco accorto, esultato al gol di Ronaldo, ho fatto tutto il racconto di quello che era accaduto, e onestamente nessuno tangibilmente aveva avuto l'impressione di quel fuorigioco millimetrico. Questo è il mio parere, di uno che non conta niente, ci mancherebbe altro, e lo dico senza ironia perché è vero. Fabio, cosa dice Fabio? Semplicemente quello che è successo ieri sono i residui delle mentalità suicide di Sarri e di Pirlo, con la mania dello sviluppo dal basso. Dai, adesso non iniziate, eh? Non iniziate, perché il calcio moderno va in quella direzione. E i giocatori devono saper saltare le linee di pressione avversarie. Infatti, Szczęsny ha commesso un errore gravissimo, per carità, doveva sbatterla in tribuna, assolutamente sì, ma secondo me ha dimostrato coraggio in quella circostanza. Si può dire di tutto, ma non che non abbia dimostrato coraggio. Leggo un altro messaggio. Quanti siete, amici miei? Anche con vocali. 340 54 25 324. Allora, Samuele dalla provincia di Palermo. Io credo che Szczęsny vada applaudito da tutto lo stadio per dargli la carica e la fiducia. Vero, ha sbagliato, ma sentendo la fiducia e l'affetto dei tifosi speriamo si riprenda. È tutto un problema di testa. Io sono d'accordo con te, amico mio Samuele. Secondo me Szczęsny va sostenuto e voglio fare questo appello. Non fischiatelo, per piacere, all'Allianz Stadium. Ma tanto sono sicuro che nessuno di voi lo fischierà perché siete tutti, tutti quanti tifosi della Juventus straordinari e la tifate tutti quanti fino al midollo e soprattutto fino alla fine. Su Kulusevski c'è un bel tema e viene sollevato da Severino, perché secondo me l'equivoco è proprio il ruolo. Magari Allegri lo chiarirà, non è un mago, ma prima o poi lo chiarirà, perché questo è un tema non da poco. Cioè Pirlo lo faceva anche giocare centravanti, cioè da centravanti a mezzala sono piene le fosse, eh. Non vorrei mai che poi diventasse un Bernardeschi bis, che arrivi a un certo punto e ti chiedi: ma tatticamente questo che cos'è? Una mezzala? Un centrocampista? Può giocare anche interno nell'emergenza? È un centravanti? È un giocatore offensivo? Non vorrei mai che poi arrivassimo a quel punto lì, amici miei. Su Kulusevski, infatti, Severino dice: a me preoccupa Kulusevski, a mio modesto avviso è un calciatore difficile da impiegare perché, come ha ben detto Andrea Bosco, è monocorde, sa usare un solo piede, di conseguenza è limitato. Sì, un po' come tutti i Mancini, eh. Va data anche questa attenuante, perché un po' tutti i Mancini, salvo Lionel Messi e Paolo Dybala, giocano in quel modo lì. Il ruolo di Kulusevski è panchinaro destro, rende benissimo, questo andrà da Roma. E vabbè, hai fatto il battutone, abbiamo riso tutti e ci sta, per carità. Tantissimi, tantissimi vocali al 340 54 25 34, grazie all'ausilio di Manuel, li andiamo ad ascoltare. Prego Manuel.
Ciao Luca, Vincenzo da Roma. Allora, quello che ti avevo detto prima, i tre problemi sono: uno è Szczęsny, che è un problema psicologico; due, Allegri, che è tornato lui e vuole tutti i giocatori che già ci sono stati, tipo Pjanic, Rugani, De Sciglio, giocatori che noi volevamo mandare via. Tre, la società, che non ha fatto un mercato adeguato alla squadra, perché Emerson Palmieri per 20 milioni, visto che Locatelli si pagava fra 2 anni, io l'avrei preso come alternativa a Alexandro, non sostituzione, alternativa. Poi un giocatore come Bakayoko, invece non è stato fatto solo niente, soltanto Locatelli non basta.
Allora, voglio rispondere a un messaggio che è arrivato, perché secondo me non ha capito il senso di quello che dicevo, da parte di Dario da Palermo. Allegri difensivista, ma da dove si deduce questa cosa dal gioco? Ma stiamo delirando? Arriva ora, 2 gol in 20 minuti, poi si stancano tutti. I ricambi non ce n'erano tra infortuni e mancati acquisti, entrando 2 furetti dove lo fa Okaka. Beh, Okaka non è proprio un furetto, comunque. E Okaka, che i nostri molli non sanno contenere. Ma Allegri difensivista, incredibile. Non ho detto che Allegri è un difensivista, ho detto che a livello concettuale il calcio di Allegri è differente rispetto alla prima uscita contro l'Udinese, sarà differente rispetto all'uscita contro l'Empoli, perché ve l'ho detto, abbiamo cominciato ad allenarci il 2 di agosto, Empoli e Udinese sono partite prima di noi. Ebbene, che cosa vi voglio dire, amici miei? Che però Allegri ha il concetto base caratterizzato dal cercare subito il vantaggio e poi preservarlo, non continuare ad andare all'attacco. Ma è legittimo, eh? Cioè ciascun allenatore ha il proprio credo calcistico e io sostengo quello di Massimiliano Allegri. Io sono d'accordissimo con Massimiliano Allegri perché è l'allenatore della Juventus. Io tifo Juventus e tifo per il mio allenatore, punto e basta. La penso così. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Ciao, sono Dino da Lugano. Allora, io mi rendo conto della delusione di ieri, quei 2 gol presi così in modo sciagurato dalle disattenzioni di Szczęsny, però non capisco neanche questi tifosi che al primo intoppo già cominciano con Allegri difensivista, bisogna cambiare qui perché non ha
bravo giocato, bravo, bravo.
E tutti i vari commenti. Ieri è stata una partita dove la Juventus poteva tranquillamente vincere 4-5-0, però purtroppo, come è capitato anche a noi, e guarda caso anche con l'Udinese, l'anno scorso, può capitare una giornata storta.
Bravo, bravo, sottoscrivo ogni tuo concetto. Mi è piaciuto anche quello che hai detto su Cristiano Ronaldo. Leggo un altro testuale. Quanti siete? 340 54 25 324. Iniziamo a proiettarci in vista dell'Empoli. Che cosa cambiereste? Che cosa vorreste vedere di diverso? Allora, leggo Gianluca del San Marino che dice: cari amici tifosi contro Allegri, ma dite che cosa avete visto. Ho vinto più di Allegri negli ultimi 2 anni. Ditemi quanto abbiamo vinto nei 5 anni di Allegri con il suo calcio, che poi a me ha divertito in moltissime occasioni. Ma io sono d'accordo con te, Gianluca. Sono d'accordo con te. Poi de gustibus, ci sono alcuni che preferiscono un determinato tipo di calcio, altri un altro tipo di calcio. Ma io, a livello personale, nella mia modestissima opinione, ripeto che non conto nulla, dico che la Juventus in questa fase ha bisogno di essere più pragmatica, più cinica. Cioè, a livello pratico, io sto qui, per esempio, a parlarvi di una bellissima prestazione come quella di ieri contro l'Udinese, perché a me la Juventus ieri, a livello complessivo, è piaciuta, ma senza i 3 punti. E questo va detto. Questo va detto, quindi spero in una Juventus più pratica in futuro. Sapete che partita mi ha ricordato Udinese-Juve per certi aspetti? Mi ha ricordato, ve lo ricordate, Juventus-Parma, che fu secondo me l'inizio del declino dell'ultimo anno d'Allegri? Juventus-Parma 3-3, mi ha ricordato molto quella partita per sviluppi, per dinamiche, per come è stata condotta. Poi ogni partita è un film a sé stante, però mi ha ricordato quella partita lì, perché io torno a dirvi, così come dopo il Parma nel febbraio del 2019, era il febbraio 2019, me lo ricordo, era poco prima dell'Atletico Madrid. Ecco, se noi avessimo vinto sia col Parma in quell'occasione, sia ieri, non avremmo rubato nulla. Cioè, nessuno ci avrebbe detto: ah, la Juventus che vince di corto muso. Sicuramente avranno fatto il titolo, avrebbero scherzato su Cristiano Ronaldo, sono d'accordo, il gol di corto muso. Però non avremmo rubato nulla, perché a livello complessivo meritavamo noi. E questo va detto. Quando non meritiamo lo diciamo, quando invece meritiamo lo diciamo anche. Cioè, non è per fare i presuntuosi, però la verità, cioè, ieri secondo me meritavamo noi. Poi mi volete fare il paragone tra la Juventus e le altre big? Al momento, dalla prima giornata, Roma e Inter forse sono messe meglio in questo momento qui, ma non fa testo. Il vero campionato comincia dopo la sosta. Volete trovare una bella soluzione? Volete creare i presupposti per un giudizio uniforme? Togliamo via la sosta per le nazionali e tutto vedrete che muterebbe. Comunque, in ogni caso, questo va detto. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
Ciao, sono Silvio di Avezzano.
Ciao Silvio.
Mi dispiace contraddirti, ma quello che ha detto Allegri è giusto e sacrosanto. Che doveva fare il portiere? Doveva ricreare un'azione in quella situazione? Non lo so, forse sbaglio. Penso che se invece la mandava in tribuna e dava il calcio d'angolo o il fallo laterale, c'era la possibilità di riorganizzare la difesa.
Leggo questo messaggio che è arrivato da parte di Massimo, 340 54 25 34, ancora pochi minuti per dirmi la vostra. Che cosa cambiereste in vista dell'Empoli? Che cosa vorreste vedere cambiare anche a livello di spirito? Anche a livello di spirito, non vale dirmi cambiare Szczęsny e bom. Se volete ditelo, io vi leggo, apprezzerei il vostro discorso, vi ringrazierei per aver interagito con noi, però è un po' limitativo. In ogni caso, ditemi che cosa vorreste vedere cambiare contro l'Empoli al 340 54 25 34. Che dice Massimo? Buongiorno, Szczęsny è solo la punta dell'iceberg e dare la colpa a lui è miopia calcistica. Il vero problema è nell'atteggiamento che ci porta dopo aver segnato il primo gol, lasciare il gioco all'avversario. Speravo che Allegri fosse cambiato e spero ancora nel miracolo, che purtroppo non accadrà. Andate a vedere come giocano sull'1-0 in Premier per capire. Ahimè, per quanti anni ha firmato, che pena. Poi della diva numero 7 non discuto più. Questo è Massimo, deluso, delusione che comprendo. Il centrocampo della Juve al tasso tecnico di un ferro da stiro alimentato a mattoni. Questo è Gianni da Sassari, molto cattivo Gianni da Sassari. Quando parlate del centrocampo, però, tenete veramente in considerazione che non c'era il materiale tangibile. Anche io avrei voluto vedere una prestazione più sontuosa del centrocampo della Juventus, perché era la prima, perché l'attesa era grande. Sono d'accordo, amici miei, però non potevamo. Ecco, se c'è un reparto che mi sento, vi ricordavate a scuola quando uno veniva rimandato, c'era l'asterisco? Ecco, se c'è un reparto che non voglio analizzare proprio in maniera meticolosa, è il centrocampo. Vi dico la verità, per questo vi ho chiesto dell'attacco e secondo me Dybala è una fonte di gioco universale. La società si deve vergognare se non prende un buon centrocampista. Ma ce l'abbiamo, Emanuele Locatelli, io non capisco lo scetticismo nei confronti di questo giocatore. Io non dico che con Locatelli diventiamo la squadra più forte d'Europa a centrocampo, però possiamo dirlo che facciamo un salto di qualità in avanti rispetto allo scorso anno, sì oppure no? rispetto allo scorso anno con Locatelli fai un salto di qualità. Che poi venga impiegato regista o mezzala cambi poco. A livello di qualità è un giocatore che ti dà qualcosa in più a centrocampo. Poi vedremo. Sicuramente qualche partita la potrà sbagliare, perché tutti quanti i giocatori di partite ne sbagliano. Però adesso andare a dire che serve un altro centrocampista mi sembra svilente. Chi serve? Pjanic? Non lo so. Io non so se con Pjanic lo fai veramente il salto di qualità. Secondo me, con Locatelli, hai fatto un ottimo passo in avanti. Io mi limito a dire questo dall'alto della mia pochezza. Amici miei, grazie per averci iscritto numerosissimi. Io torno domani mattina 9:10, vi aspetta ad Up and Down e anche 15:17 con Fuori di Juve. Ora la linea va a Roma, dove c'è Alessandro Santarelli con il grande ritorno di Vincenzo Marangio. Ciao!
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.